in ordine alla richiesta di produzione di documenti fotografici e video che la difesa intende mostrare al test capitano Bruno, sentite le parti, osserva. Per quanto concerne la provenienza di tale tipo di documenti, vale quanto già deciso dal Collegio circa il loro valore probatorio, in termini del tutto analoghi a quanto già motivato dal Collegio in merito ad analoghe produzioni del Pubblico Ministero, di talché non si ravvisa l'interesse di quest'ultimo all'eccezione così come formulata. Da quanto emerso, la produzione è stata adeguatamente preannunciata nella precedente udienza ed eseguita per entrambe le liste nella cancelleria del Tribunale nella giornata di ieri, come da timbro in calce. La comunicazione alla controparte PM è quindi avvenuta secondo le forme disposte dal Tribunale e già seguite dal Pubblico Ministero stesso per i propri depositi di liste analoghe. PQM dispone di procedersi alla visione alla presenza del test.
Iniziamo a mostrare il reperto 57A, clip 85, che sono immagini che sono già state viste, le mostriamo perché chiaramente è un altro test. Sono le riprese della telecamera Savonarola, iniziano alle 14:48, sono le fasi immediatamente precedenti al primo intervento su via Ivrea Corso Torino. Se si vuole anche posizionare, capitano, se si vuole posizionare nella... È lei soprattutto che li deve vedere, oltre al tribunale naturalmente, nella posizione migliore per lei. Perché...
No, poi, qua ci vedo, grazie.
E la domanda è innanzitutto se riconosce il tunnel che si vede sullo sfondo.
Sì, da questa angolazione sembrerebbe Corso Torino con il tunnel che passa sotto la stazione.
E poi se... riconosce la situazione all'incrocio che voi avete osservato nei momenti dell'arrivo in via Ivrea, nei momenti immediatamente precedenti al vostro schieramento su via Ivrea.
È da un'angolazione diversa, quindi
certo,
comunque,
esattamente.
Sì, come numero di persone ci siamo.
Le chiedo, questa è una domanda che non le faccio... le faccio una volta per tutte, se vedendo le immagini nota qualche particolare che le riporta la memoria ai fatti che ci ha già segnalato nella sua esposizione, ce lo segnali, perché è anche questa la funzione. In particolare le chiedo se ad esempio lei vede un lancio di oggetti, lo segnali senza che io glielo debba chiedere in ogni situazione. Io adesso ci sono alcuni minuti che non hanno riferimenti temporali, facciamo andare le immagini fino a quando si vedrà un reparto dei carabinieri arrivare sulla scena. Quindi questa più o meno numericamente è questa la folla che voi vedevate.
Più o meno può essere. Io parlo sempre da un'angolazione diversa, perché vedevo la strada, certo, in maniera diversa.
Voi provenivate da sinistra, se non sbaglio?
Sì, rispetto... se via Ivrea sfocia in Corso Torino da sinistra.
Tra questa folla vedevate, ad esempio, un numero particolarmente elevato di giornalisti, di persone fornite di telecamera?
Presidente, però è difficile, non è una posizione, è semplicemente un problema di metodo tra questa folla, se non riusciamo a segnalare i minuti del filmato, perché la folla potrebbe essere qualunque, quindi c'è un problema.
Mi scuso, era una domanda che non era contestualizzata al filmato, mi rifacevo solamente al ricordo, cioè la folla era quella di Corso Torino, le chiedevo se nel suo ricordo... aveva notato telecamere. No, comunque guardiamo le immagini, quella, su questa domanda non voglio deconcentrarla.
Ma la sua domanda che ho fatto prima mi sembra di aver visto un oggetto.
Esattamente. E se vogliamo fermarci un attimo, Sono 14, 52 e 50 e possiamo riprendere. Ecco, fermiamoci un attimo. 14, 52 e 53 e 51, scusatemi. Si vedono delle persone vestite di scuro che irrompono sulla scena. Naturalmente non può riconoscere le facce. È quella la direzione che ha seguito il suo reparto nell'avanzamento? Cioè, quindi...
Sì, uscendo da via, chiedo scusa, uscendo da via Ivrea, sì, quella, abbiamo fatto una specie di conversione.
Sì, possiamo a questo punto passare alle immagini successive, perché direi che serviva solamente la ricostruzione della fase precedente alla carica. E passiamo al reperto 154.02 dal minuto 0.12.39. Fermiamo un attimo l'immagine, il minuto 12.51. Riconosce delle persone a lei conosciute, in particolare il funzionario con fascia tricolore e jeans chiari.
Se può tornare indietro per cortesia.
Certo. E anche se riconosce se stesso. Funzionario, non è chiaramente questo, cioè si intravede, è questo, con la fascia tricolore, minuto 12.47. E se non lo riconosce comunque andiamo avanti, non c'è.
Cioè, non vedendolo completamente non posso dire con certezza che è lui.
Solo l'abbigliamento.
No, comunque... ricordo comunque che aveva il dottor Mondelli una giacca blu, però ripeto, però il resto...
Andiamo avanti. Fermiamoci un attimo, minuto 12.59. Qui si vede la figura più o meno intera del funzionario e si vede sullo sfondo il reparto, un reparto dei carabinieri. Riconosce il luogo?
Non sono sicuro, potrebbe essere via Pisacane, però non ne sono sicuro.
Andiamo avanti. Dunque, ci fermiamo un attimo.
No, questo sono io, quindi sono...
Minuto 13.05. Ricorda il luogo dopo essersi visto?
Sì, credo che sia nel momento in cui usciamo da via Ivrea, dopo l'appiedamento dei mezzi e la formazione della prima linea di plotone.
Adesso una domanda non sul video, una domanda così generica. In questa situazione, in questo momento, eravate sotto attacco ancora? O dico ancora, forse però ho sbagliato, eravate sotto attacco?
Ma
è un termine forse improprio, comunque eravate fatti oggetto di attacchi fitti, di lanci.
In questo momento non ricordo bene, però comunque poco prima, cioè, di scendere dai mezzi sicuramente sì, questa è già una fase avanzata in cui diciamo, la prima linea di plotone era già appietata, quindi il reparto era già in un certo senso spiegato, almeno una parte di esso.
Andiamo avanti ancora qualche secondo, dal 13.00. Fermiamoci un attimo al minuto 13.13. Se non sbaglio, lei ha dato una specie di ordine, si è sentito?
Sì, sì, sì.
Di lancio.
Esatto, sì.
Chi avevate di fronte in questo momento? Cioè il lancio a chi era diretto?
In questo momento era diretto ai dei manifestanti che erano di fronte a noi. Adesso se lei mi chiede a quanti metri e dove erano esattamente non glielo posso dire, però comunque...
Adesso andiamo a vedere, perché da questa prospettiva non si vede naturalmente niente, andiamo a vedere il reperto successivo, che è il 198/50, che ci dovrebbe dare una visuale migliore, minuto 2.49. 2.49. Fermiamoci un attimo, minuto 2.57. Riconosce la situazione? Se no, andiamo ancora avanti.
Se può andare un po' avanti, così si vede qualcosa di più. Certo.
Minuto 3.02. C'è un avanzamento.
Sì,
riconosce la stessa situazione?
Credo che sia la situazione di prima.
Ecco, anche qui una domanda che non è sull'immagine. Stavate subendo in questo momento un lancio fitto o era un momento di tranquillità?
Comunque il lancio l'abbiamo subito, qua diciamo, è già una fase avanzata, perché il primo plotone comunque è già posizionato e si vedono gli altri carabinieri che scendono dai mezzi per prendere posizione.
Lei dice che c'era già stato.
Sì, c'ero già stato, ma continuava, comunque qualcosa arriva ancora. E le posso,
sì, no, io le dicevo...
posso dire una cosa? E comunque si vede, comunque, cioè, se non erro, mi sembra di riconoscere comunque il momento in cui la colonna viene bloccata proprio lì in prossimità dell'incrocio con Corso Torino. Questo lo testimonia anche del fatto che di solito noi prima di fare un intervento, noi il reparto lo prepariamo, come a via Pisacane e via...
No, certo. Sì. La mia domanda era specifica, nel senso, lei, se ho capito bene, dice che c'era già stato.
No, c'era stato e c'è ancora, mi sembra anche dalle immagini si nota qualcosa che arriva, no?
Però lei aveva parlato di un lancio fitto fatto da centinaia di persone, che ci sia qualcosa probabilmente si vedrà in seguito. Io mi chiedo se il lancio fitto fatto dalle centinaia di persone è già stato fatto o se deve essere ancora fatto, per capire in che momento ci troviamo.
È già stato fatto, ma oggetti piovono ancora sulle nostre teste, sugli scudi.
Abbiamo visto però le prime scene che riprendevano da altra angolazione i minuti precedenti, non abbiamo visto niente di particolare dalle telecamere del traffico.
Io da quell'angolazione... mi sembra che si veda poco, perché comunque una porzione, diciamo, di via Ivrea non si vede, cioè si vede soltanto una parte.
Però mi scusi, i lanci da dove provenivano? Provenivano da Corso Torino, non da via Ivrea?
Beh, da Corso Torino, sì, ma noi i manifestanti li abbiamo trovati proprio all'imbocco. Cioè, no, non è che
nel senso che il primo filmato che le abbiamo fatto vedere.
Comunque, avvocato.
Mi scusi. No, prego. Il primo filmato che le abbiamo fatto vedere riprendeva la visuale completa su Corso Torino. Comunque andiamo avanti. Si è visto un lancio di una bottiglia, fermiamoci un attimo. Minuto 3:10. Lei ricorda questo lancio?
Ma
cioè, questo no.
Avvocato, cioè, la sfido a stare in mezzo alla strada a prendere bottigliate e sassi, non è che ha molto tempo di capire da dove arrivano e dove arrivano.
Quindi. Ci sono stato anch'io. Andiamo avanti. Ecco, fermiamoci un attimo su questa scena. È minuto 3:25. Lei riusciva a vedere, chiaramente non le chiedo un'analisi sociologica, ma la tipologia di quella folla, nel senso, non le chiedo adesso perché non sarebbe neanche corretto, le chiedo nel suo ricordo, se si è reso conto o se comunque si è posto il problema da chi era composta in parte quella folla, cioè se lei l'ha interpretata, se l'ha vista come folla ostile, oppure ha detto metà di loro sono giornalisti, oppure ha detto...
Io l'ho interpretata come folla ostile, perché comunque anche tra quelli che lei chiama giornalisti sicuramente c'erano anche persone che giornalisti non erano, quindi e comunque la nostra attenzione non era rivolta a chi aveva una telecamera, perché la telecamera non fa male a nessuno, era a chi lanciava oggetti o comunque in qualche maniera era... aveva un atteggiamento ostile.
Andiamo avanti. Minuto 3:25. Se vede altri... se le tornano alla mente altri ricordi di comportamenti ostili, ce li segnali. Fermiamoci un attimo. Minuto 3:54. C'è stato il lancio di un lacrimogeno, sbaglio?
Sì.
Grazie. Andiamo avanti. Scusatemi. 4:09. Questi scoppi continui sono lacrimogeni?
Possono essere lacrimogeni come possono essere anche petardi, però...
Nel suo ricordo coincidevano con i vostri lanci? Cioè, nel senso, state facendo ancora lanci in questa fase, quindi...
Ma in questa fase già ci stiamo muovendo, quindi i lanci li abbiamo fatti preventivamente.
Possiamo andare avanti? Lei, un attimo, lei si riconosce per caso in quella figura col manganello alzato sulla sinistra, anzi, no, scusi, sulla destra del teleschermo?
Potrei essere io, ma non ne sono sicuro al 100% perché non ho segni distintivi, cioè non riesco a distinguere.
Però è chiaramente una figura, diciamo, di comando, no? Per quello glielo chiedo.
Sì, comunque c'erano anche i comandanti di plotone che comunque avevano funzione di comando subordinata e servono anche per controllare, cioè, l'esatta, diciamo, esecuzione degli ordini e che tutto vada secondo le procedure. Però potrei essere io, però se non mi vedo in maniera inequivocabile non posso dire se ero io. E comunque farei... confermo, avvocato, che ero lì, quindi...
Certo, le farei vedere una fotografia che riprende la stessa situazione, che è più precisa ai fini della sua identificazione, diciamo così. Cercherò anche di averla sul teleschermo. E la foto è questa, adesso darò il numero di reperto. Mi scusi, questa è la foto.
Oh, scusi, avvocato. No, questo non sono io, perché io avevo un corpetto con delle tasche.
Vedo i gradi di capitano.
Possiamo vederla la foto?
Sì, dottoressa, questi sono gradi da tenente con funzione di comandante di compagnia. Io credo anche di riconoscere chi è il militare, perché nel contingente posto alle mie dipendenze c'era anche un tenente, ovviamente di grado e anzianità di servizio inferiore alla mia, che all'interno del battaglione Lombardia svolgeva funzioni di comandante di compagnia, però in quel frangente non era comandante di compagnia.
E comunque aveva 3 stelle come distintivo?
No, ha 2 stelle, è una stella, diciamo, più opaca delle altre, perché è un grado funzionale, non è un grado, diciamo,
grazie,
in carica.
Grazie.
È un comandante di compagnia in sede vacante.
La facciamo vedere al pubblico, ministero.
Sì, prego.
Beh,
se
lì la vediamo.
Ah, beh, sì.
Io mi riconosco, perché avevo sopra, diciamo, la giubba, avevo un corpetto con delle tasche.
Chiedo di tenerla ancora un attimo.
Sì.
Devo innanzitutto indicare il reperto. Sì. È un reperto della difesa che è denominato 20 luglio 14. Possiamo allargare un attimo l'immagine? Questo per curiosità, già che è un'immagine molto esplicita. Possiamo un attimo ingrandire il particolare. È questo il manganello di cui lei parlava prima?
Il tonfa, sì.
Sì. Cos'è quella cosa che spunta dalla mano? Cioè, nel senso, c'è la mano chiusa, si vede il manganello sulla sinistra e sulla destra una parte dell'impugnatura.
Sì, esatto, sì. È il pomello dell'impugnatura, quello.
Sì, poi, se non sbaglio, si vede anche ha una sezione diversa tra la parte alta, cioè la parte telescopica.
Io non so se lei ha a disposizione una fotografia del tonfa, però sì, effettivamente c'è la sezione che contiene la parte retrattile e più ha un diametro, uno spessore quindi maggiore rispetto alla parte che...
Naturalmente, per consentire. Io... Ah, mi scusi, ultima cosa... non è lei, però la situazione è quella che presumibilmente
sì,
abbiamo visto nelle
sì,
immagini.
Credo sia
quella persona col braccio alzato.
Un episodio legato a quell'azione che abbiamo visto prima, cioè via Ivrea, corso sì. Torino.
Tanto la produrrei al tribunale.
Mi scusi, Presidente, non ho capito se è una richiesta di acquisizione.
Sì, è una richiesta di acquisizione.
Allora, il pubblico ministero con riferimento a questo tipo di richiesta si oppone, nel senso che facendo riferimento a materiale di cui è stata richiesta dal pubblico ministero la produzione in precedente udienza, di cui peraltro aspettiamo ancora la trascrizione per comprendere fino in fondo anche le motivazioni che avevano portato il tribunale a non accettarla, avevamo delle situazioni in cui il test, se non sbaglio l'API, aveva riconosciuto il proprio contingente, le proprie situazioni, i propri movimenti, il contesto all'interno del quale lo stesso si muoveva, e questo non era stato ritenuto sufficiente dal Tribunale. Abbiamo in qualche modo mostrato, in questo caso al test, una fotografia, abbiamo chiesto al test se si riconosca nella stessa, il test ha riferito di non riconoscersi nella stessa, quindi mi sembra che siamo sempre in una situazione, da questo punto di vista, analoga a quella obiettata al pubblico ministero, di mero contesto ma senza un riconoscimento diretto.
Dunque, allora io faccio qualche altra domanda per chiarire il problema.
Dunque, sulla posizione del PM, appunto, tribunale, aspetta un attimo di vedere tutte le richieste di produzione. Quindi si riserva in ordine alla lista completa, all'osservazione diretta di tutti i documenti in lista.
E forse mi è sfuggito, ci può dire il nome di questo ufficiale?
Tenente Paolo Faedda.
Che era comandante di un plotone?
No, comandava all'interno del, del terzo battaglione Carabinieri Lombardia, sicuramente una compagnia, non so quale, però in quella, diciamo, in questo contesto non era lui il comandante di compagnia, ero io.
In questa foto riesce a riconoscere il momento dell'azione, cioè abbiamo visto un filmato
sicuramente credo che sia credo successivo a quello che abbiamo visto prima,
cioè questa foto rappresenta l'avanzamento, diciamo, successivo a Via Ivrea.
Credo di sì.
Grazie. Adesso riprendiamo con scusate, abbiamo un problema tecnico. Sì, siamo tornati sul reperto 154.2, minuto 13.39. Scusi, 13.44 evidentemente. Ci fermiamo un attimo in questa fase 13.58. C'erano lanci, diciamo, ostili nei vostri confronti in questo momento?
Dal filmato non
no,
si
le
vede,
chiedo soprattutto
io ricordo che
le chiedo soprattutto il suo ricordo, perché
ricordo,
non le chiedo un commento perché non è giusto.
Sì, i lanci ci sono stati.
No, le chiedo però in queste fasi per contestualizzare.
Queste fasi sono state molto concitate, quindi non è che posso ricordare passo per passo quanti sassi mi hanno lanciato, però gli oggetti ci arrivavano.
Anche in questa fase?
Anche in questa fase.
Diciamo nella fase di uscita da Via Ivrea. Minuto 13.58, andiamo avanti. Fermiamoci un attimo a questo minuto 14.33. Innanzitutto, chi è che sta dando gli ordini in questo momento?
In questo momento sono io, perché in questa immagine mi riconosco alla destra dello schermo.
La voce che si sente.
Sì, sì.
E poi un altro particolare, questo invece è un po' tecnico, si è visto un ultimo lancio fatto da quel FAL in posizione più o meno centrale. Non era un po' altezza uomo, chiedo, un'interpretazione tecnica.
Ma,
se vuole rivediamo un attimo la scena, rivediamola un secondo.
Sì, sì. Ma il tiro era basso per compensare la traiettoria, comunque mi sembra sia stato chiaramente di aver dato ordine di tirare alto.
Per compensare
la traiettoria,
cioè ci spieghi.
Deve andare più lontano il colpo in quella circostanza.
Beh, si potrebbe angolare molto verso l'alto per fare una parabola.
Presidente, ci opposiziona a queste domande, stiamo continuando ad andare su delle valutazioni. Si potrebbe?
Beh, sono valutazioni tecniche.
Io faccio opposizione al tribunale.
Sono valutazioni tecniche da un test che ci dà delle
risposte. È un testimone, non
che
è un
noi
consulente.
Non possiamo avere. Comunque, lascio l'immagine.
Qui dopo chiedere al test di descrivere il suo comportamento, come appunto risulterebbe qua. Comunque stava dicendo che c'era un problema di compensazione.
No, il tiro era lungo, cioè senza ombra di dubbio, cioè non è un tiro vicino. Quindi più lo lancio alto e più praticamente la parabola e il tiro è corto. Più lo inclino e più il tiro va lontano. Questo è il discorso. Comunque io mi sono preoccupato in questo frangente, come in altri, affinché il tiro venisse fatto in maniera curvo e non contro il personale. Anche in questo caso lo dimostra chiaramente. Ho dato ordine di tirare alto, perché...
Sa quant'è la portata massima?
Sinceramente non me la ricordo, Presidente, di questa arma qui. Però il discorso rimane sempre lo stesso. Cioè, se io tiro... diciamo, più angolo la traiettoria, più il tiro è vicino, più l'è inclinato, più il tiro va lontano.
Possiamo andare avanti dal minuto 14.32. Fermiamoci un attimo, 15.04. In questo momento eravate ancora sotto attacco?
Non diretto, però stavamo procedendo ad avanzare.
E in che posizione era in questa fase?
In questa fase immagino spostato sulla destra del dispositivo, comunque di solito ero in posizione centrale, poi dipende un po' dai movimenti.
Possiamo andare avanti, per favore? Fermiamoci un attimo al minuto 15. Questo battere su una curiosità, forse eccessiva, questo battere sugli scudi, che significato ha?
Battere sugli scudi serve sia a dare la cadenza del movimento, del passo, e può essere anche un deterrente per evidenziare la compattezza del dispositivo.
E chi vi trovavate di fronte? Perché in probabilmente noi non riusciamo a vedere bene.
In questa fase i manifestanti sono divisi sui due lati della via Tolemaide. Se possiamo andare avanti.
Avevate ancora persone ostili di fronte?
No, in questo momento no, comunque è un movimento che continuava.
Andiamo avanti. Fermiamoci un attimo. Questa è stata descritta dal dottor Mondelli come non una carica, ma come una fase di avanzamento, ce lo conferma?
Sì, questa alla fine sì, è una fase di avanzamento, ma alla fine anche le cariche che abbiamo fatto, diciamo quelle dove non c'è stato il contatto fisico, erano solo fase di avanzamento, sì. Di cercare di far disperdere i manifestanti.
Io le faccio vedere un'altra foto e le chiedo se corrisponde a questa fase che è ritratta nel minuto 15:25. Se lei vede nel video c'è la muraglia della ferrovia come indicazione.
Sì, può essere la stessa fase.
E anche questa, adesso le indico i reperti.
Sì, credo si tratti della stessa circostanza.
Le faccio solo vedere un attimo al pubblico ministero.
Sì.
Sì, sono due reperti della difesa indicati con una sigla molto lunga, PAE 0105622, e l'altro è il reperto 20 luglio 16. E possiamo andare avanti ancora con la visione di questo video. Ecco, fermiamoci un attimo per favore. Minuto 15:36. Lei ricorda cosa è successo in questo momento che è stato rappresentato?
Io ricordo che in questo momento alcuni manifestanti sono stati tratti in arresto, in questo momento specifico, cioè quando abbiamo svoltato verso la stazione dei treni.
Presumo per resistenza, come generale.
Io non ho sottoscritto atti di PG, quindi...
Anche se mi dà le spalle preferisco se parla col tribunale.
Sì.
Andiamo avanti. Ah, scusatemi, minuto 15:31. Fermiamoci un attimo, 15:40. Lei ricorda se avete arrestato un giornalista, cosa possibile, anche i giornalisti possono fare reati?
No, non ricordo.
Grazie, andiamo avanti. Fermiamoci un attimo al minuto... Scusatemi, ma non riesco a capirlo. 16:05. Qui c'è un altro episodio di un minimo, diciamo, di violenza. Lo ricorda in qualche modo?
Sinceramente, in particolare no.
Ha riconosciuto uomini del... cioè, riconosciuto. È il suo reparto.
Si tratta del reparto che ha svoltato in via Tolemaide, almeno dalle immagini.
Era il suo reparto?
Sì.
Suo, nel senso, era una settimana che era con loro.
Esatto, certo. Sì.
Grazie. Diciamo che abbiamo finito questo e passiamo al 19209. Lei sa mica se per l'episodio del giornalista c'è stato un qualche disciplinare, una qualche segnalazione?
No, perché dalle immagini quella persona dice assolutamente dice di essere un giornalista, poi non so se quando è stato portato in caserma poi questo è stato verificato. Comunque sta di fatto che in quegli scontri poi, cioè durante tutta quanta la giornata, chi veniva in contatto con il contingente, cioè che veniva tratto in arresto, poi successivamente veniva portato presso il reparto territoriale per la compilazione degli atti. Però io, se devo essere sincero, io materialmente persone prese da me e portate in caserma non ce ne sono state, perché io sono stato dall'inizio del servizio fino al termine a testa del dispositivo, quindi non potevo verificare questa faccenda qui.
Non si è occupato, diciamo, della parte di polizia giudiziaria. Il reperto è sempre il 19209, minuto 2:38:02. Innanzitutto, se riconosce, io faccio la domanda di prammatica, se ci possiamo fermare un attimo al minuto 2:38, e 15, se stiamo parlando, stiamo vedendo sempre il vostro intervento da Via Ivrea su Corso Torino.
Sì, riconosco sempre lo stesso intervento, però io personalmente qui non mi riconosco.
No, beh, certo, sarebbe impossibile distinguersi nell'ambito di rete. Aveva dei segni distintivi, particolari, tipo...
Sì, innanzitutto avevo i gradi da capitano.
Ma tipo sul casco una stella?
Sul casco c'erano degli, però erano dei segni convenzionali, diciamo ideati ad hoc per quell'esigenza, però sinceramente
perché
non ricordo.
Ne aveva parlato l'altra volta, sì, forse, sì, di una stella come comandante.
Mi sembra una stella,
sono
però
curiosità, non c'è nessuna, non ha nessuna
perché
rilevanza.
Diciamo è un segno che è stato utilizzato per quell'esigenza, poi non credo che sia stato poi formalizzato.
Possiamo andare avanti, se nel mentre lei... ha delle osservazioni da fare, cioè dei ricordi che le vengono in mente. Questi scoppi sono sempre lacrimogeni?
Possono essere lacrimogeni, ma può essere anche qualche altra cosa.
E quel fumo è lacrimogeno?
Quel fumo possono essere lacrimogeni.
Cioè possono essere, io glielo chiedo se si ricorda che erano lacrimogeni, si dovrebbero sentire. Lei aveva la maschera in questa situazione?
Sì, avevo la maschera. A volte l'avevo, a volte la dovevo togliere, altrimenti non riuscivo a parlare con gli uomini.
Questo è il minuto 2:38 e 18 e 48, scusatemi, ci vedo veramente male. Ci può dire cosa stavate facendo a livello di reparto? Ma che indicazioni ha dato? Che problemi aveva osservato in questa fase specifica? Ad esempio, parliamo un attimo di lanci. Lei, se non mi sbaglio, ha detto che anche in fase di ricompattamento eravate sempre sotto lanci ostili che forse provenivano dalla massicciata delle ferrovie. Ce lo conferma?
Allora, questa fase non è... Adesso, sì, no, lo confermo. Comunque noi il materiale arrivava. Adesso se erano massicciata della ferrovia oppure se erano bulloni, monetine...
No, che provenivano... ho usato il termine...
Io ricordo che ci arrivava del materiale addosso, no. Ricordo anche che, certo. Ripeto, siccome ero concentrato verso la direzione della strada, non le so dire da quale parte provenisse il materiale.
Le dicevo non pezzi di massicciata, ma che provenivano dalla ferrovia, volevo dire questo.
Io le posso dire che non so da quale parte arrivassero il materiale.
Lei ricorda se c'erano delle persone sulla ferrovia? Affacciate, diciamo, su di voi.
No, questo non lo ricordo.
Grazie, andiamo avanti. Fermiamoci un attimo, 2:38:55. Qui c'è il ricompattamento del reparto. Il dottor Mondelli non era nelle sue vicinanze, cioè lei mi ha detto che quando c'è stato poi da prendere la decisione per affrontare il problema successivo su Tolemaide, il dottor Mondelli
sì,
non era a disposizione.
No, non ricordo di essere... Che era
andiamo
vicino.
Avanti. Fermiamoci un attimo al 2:38 e 2:39 e 13. Lei era sulla scena, si stava affacciando su via Tolemaide in questo momento?
In questo momento non lo so, perché io ero prima andato dalla parte della stazione, poi successivamente mi sono ricongiunto con il resto del contingente.
Comunque era fase ancora di lanci da parte dei manifestanti?
Questo io li lanci sicuramente quando c'ero io, nel momento in cui ero da un'altra parte.
Certo, chiaro.
Non ho il dono dell'ubiquità, quindi non...
Possiamo andare avanti. Qui si vede un funzionario con fascia tricolore, riconosce qualcuno? Cioè io penso che sia il dottor...
Beh, c'era solamente lui, quindi ritengo sia il dottor Mondelli.
Andiamo avanti.
Infatti è in posizione... Mi sembra vedere dalle immagini, non è proprio davanti come...
Dove lei in questo momento era già avanti?
In questo immagino di sì, se ero già arrivato ero già avanti.
E io gliel'ho già chiesto, ma glielo chiedo perché la situazione è andata avanti. Subivate lanci dall'alto della ferrovia?
Dal lato della ferrovia non lo posso
asserire
e ricordare, comunque ricevevamo oggetti che...
E dal corteo? Dal corteo quindi, perché dalla ferrovia non ricorda, ma dal corteo?
Immagino dal corteo dall'alto, questo non mi devo di ricordarlo. Però sicuramente arrivavano oggetti perché li sentivamo arrivarci, non, in quel momento non stava piovendo, quindi...
Se vede qualcosa che le fa tornare in mente un lancio particolare, ce lo indichi, grazie. E quel fumo che sta nascendo, diciamo, sul corteo sono lacrimogeni?
Non saprei, prima ho visto qualcosa che arrivava verso di noi, ma non era un nostro lacrimogeno.
L'ho visto anch'io.
Che non ce lo siamo tirati da solo, ma è impossibile.
Non ho capito, scusi.
No, almeno che non ce lo siamo tirati da solo, ma non credo, no, in quella circostanza.
Io le chiedo, potrebbe essere un lacrimogeno ritirato indietro?
No, non credo, perché, cioè, per ritirarli indietro, almeno quelli al CS si aprivano, quindi non era possibile lanciarli indietro.
E quelli del FAL si aprivano?
Quelli del FAL non si aprivano.
Quindi potrebbe essere uno del FAL ritirato indietro?
Potrebbe.
Andiamo avanti. Questi scoppi, la domanda è sempre la stessa, sono i vostri lanci? Le chiedevo.
Presumo di sì, ma non ne sono sicuro.
No, perché, nel senso, perché
anche durante, nel corso della manifestazione, comunque,
fermiamo,
sono state utilizzate anche del materiale esplosivo nei nostri confronti. Ne faccio menzione anche nella mia reazione di servizio.
A proposito,
quindi
sì,
parlo
successivamente.
Parlo di bombe, no, anche prima, bombe carte. Petardi, fischioni, eccetera, eccetera.
Sono scoppi molto ravvicinati, ce ne sono stati così tanti, cioè, voglio dire, petardi così tanti, perché chiedo, io il rumore del lacrimogeno non me lo ricordo.
Purtroppo non li abbiamo potuti contare, anche perché, insomma, l'azione si svolgeva anche in maniera abbastanza concitata, quindi però c'erano questi rumori, cioè c'erano e ce li hanno lanciati. Io ho avuto del personale ferito dal lancio,
certo,
di bomba carta, quindi...
Sì, a proposito, in una fase successiva. Andiamo avanti. Lei ricorda anche in questo momento lanci di oggetti?
Io ricordo, non ricordo adesso momenti di pausa, momenti di lancio, comunque...
Cioè ricordo una cosa continua?
Ricordo che comunque le cose ci arrivavano.
C'è un lancio continuo?
Sì, sinceramente adesso non posso ricordare 5 minuti sì, un minuto no, eccetera, eccetera, certo. Però comunque...
Però... Cioè, voglio dire, erano cose isolate o ricorda un lancio continuo?
Vabbè, arrivavano con una certa frequenza, c'erano dei momenti che arrivavano, dei momenti che non arrivavano, però comunque
grazie.
Le posso assicurare che arrivavano.
Minuto 2, 40 e 34. Ecco, fermiamoci un attimo, minuto 2, 14 e 09. Quelli sono gli scudi di plastica di cui ci ha parlato prima?
Sì.
È l'unico momento in cui vi siete trovati davanti a questi grossi scudi di plastica?
No, ci siamo trovati anche successivamente.
Quando?
Successivamente, allora, su Via Tollemaide, poi non, sinceramente non ricordo, perché non credo che abbiano fatto in tempo a riorganizzarsi per riposizionare gli scudi di plastica, perché poi dopo si sono allontanati. Sicuramente poi sono riemersi in più, diciamo, circostanze su Corso Torino, nella fase successiva al blindato bruciato.
Quando sono comparsi, siete andati di nuovo allo sfondamento o no?
Guardi, io dal momento, come poi ho scritto sulla relazione, dal momento del nostro ripiegamento su Corso Torino fino al nostro, diciamo, definitivo ripiegamento in area, per così dire, sicura, cioè quando non eravamo più interessati dagli scontri, c'è stata una serie di andiripieni.
No, ma quello che è proprio una cosa specifica. Lei ricorda un'altra carica sugli scudi come questa?
No, sinceramente poi non ricordo proprio, ci sono stati dei
tafferugli,
ma
le chiedo una vostra carica su un muro di scudi è questa?
Sì, questa sì, sul muro di scudi era questa, le altre comunque c'erano di nuovo gli scudi, però erano, diciamo, meno organizzate.
Fasi statiche, diciamo, sì.
Comunque no, fasi statiche erano sempre fasi dinamiche, perché comunque noi siamo... praticamente dopo il discorso del blindato, della liberazione dei carabinieri all'interno del blindato, noi poi siamo rimasti su Corso Torino. Come ho scritto sulla relazione, non ho specificato ogni singolo movimento, anche perché è stato praticamente una cosa molto meno dinamica e articolata di questa. Ecco.
In Corso Torino era sempre il suo reparto.
Sì, il mio reparto, poi sono venuti di rinforzo altri reparti della polizia,
della
Stato
polizia.
E poi successivamente dei carabinieri.
Grazie, possiamo andare avanti, era il minuto 2.14.09. E con cosa state colpendo gli scudi?
Beh, da come si vede dalle immagini, con quello che avevamo a disposizione, cioè con i tonfa.
Con i tonfa, grazie. In questa fase avete trovato resistenza attiva?
Fermiamoci. Sì, abbiamo trovato resistenza attiva perché io mi ricordo che alcuni dei... Adesso non potevo vederli tutti perché, certo, come può vedere dalle immagini, era una situazione molto confusionaria, però mi ricordo che di aver visto delle persone all'interno con dei bastoni, con delle spranghe.
Era il minuto 2.14 e 2.41 e 49. Sì, le farei vedere alcune foto che dovrebbero ritrarre le stesse sequenze. Se è la fase di sfondamento degli scudi di plastica.
Sì, non si vede la via intorno, però può essere la fase di sfondamento degli scudi.
Non so se il pubblico ministero le vuol vedere. Qui si vede un po' meglio lo scenario intorno, si vede un distributore della ERG sullo sfondo, che forse le serve a contestualizzare.
Rivedendo le immagini, ovviamente nella prospettiva esterna, non all'interno, potrebbe essere la stessa situazione.
Si intravede tra i fumi un distributore, una scritta ERG.
Ricordo di averlo visto, però non ricordo a quale altezza, sinceramente.
Adesso ne faccio vedere una dove si vede meglio la massicciata. Forse sarà meglio indicare i singoli.
Questo potrebbe essere una fase successiva a quella.
Cioè allo sfondamento.
Allo sfondamento.
Sì. Questo, aspetti che mi sono dimenticato e sono stato poco attento, dovrei indicarle i singoli numeri di reperto. Dunque, solo per il verbale, la prima che le ho fatto vedere è il reperto H27 70 H27 GGS 95 MS, non so perché si debbano usare queste sigle, era quella relativa a, diciamo, a un particolare dell'azione sugli scudi. Gliela faccio rivedere, ma solo per il verbale. Lei ha detto, mi pare che
sì,
viste le immagini.
Cioè, si vedono gli scudi, ripeto, può essere fatta anche a Göteborg, però cioè, questa, sono carabinieri. Sono presumo carabinieri. Che sia via Tolle Maire, però.
Poi, quella... Sì, scusate, non l'abbiamo mostrata. La seconda foto in cui le dicevo che si riconosce il distributore della ERG, è il reperto della difesa 20 luglio numero 21, glielo faccio rivedere. La domanda è quella se è il distributore di via Tolemaide che si vede anche nella figura successiva.
Sì, ma...
E quindi
mi sembra di sì, sì.
Questa invece è il reperto 20 luglio numero 26, l'ha già vista, si vede ancora una volta la linea ferroviaria e il distributore, se ci può dire se era una delle fasi degli scontri successivi allo sfondamento degli scudi.
Sì, sicuramente è una fase successiva allo sfondamento.
Le mostriamo un attimo al tribunale perché c'è qualche momento di organizzazione. Sono le foto che sono state fatte vedere al test e le altre comunque che faremo vedere, diciamo la sequenza completa. È tutta una sequenza fotografica continua, come lei può vedere. Comunque questo è il reperto 20 luglio 24, si vede anche qua la massicciata, è quella la massicciata, quel muro è quello
con
se
gli
si
archi,
può dare un ingrandimento migliore perché la carta è diversa, si vede il distributore della ERG. Io gliela posso mostrare stampata e le chiedo se è la fase successiva allo sfondamento degli scudi in via Tolemaide.
Sì, non so se è la fase subito dopo il primo sfondamento o quella ancora successiva, però comunque è una fase in cui, a seguito della carica di alleggerimento, i manifestanti sfilano via, insomma.
Comunque stiamo parlando dello stesso reparto.
Sì, è sempre lo stesso reparto. Anche perché non so se successivamente altri reparti sono stati interessati in quella zona.
Nella fase, diciamo, di sfondamento. Lei, ti voglio dire, ricorda queste persone con protezioni di
gomma? Sì, sì, no, le ricordo, le ho anche scritto sulle relazioni di servizio, quindi senza problemi.
20 luglio numero 20, questa invece è 20 luglio numero 26, la scena è sempre analoga.
Sì, quella di prima, praticamente.
Sì. sia una sequenza molto stretta. Questa invece è 20 luglio numero 27. Si vede, io glielo dico, ricorda la situazione, per contestualizzare, si vede ferrovia, si vede un distributore della ERG.
Si fa parte dello stesso episodio.
Abbiamo quasi finito. Questa 20 luglio numero 28. Stesso episodio?
Sì, sembra lo stesso episodio.
Grazie, mi scuso, ma... 20 luglio 29.
Sì, sembra sempre lo stesso episodio.
Questo invece è il 20 luglio 30. Qui si intravede una persona con fascia tricolore. Pensa che sia il dottor Mondelli in questo momento.
Immagino di sì.
Sì, aspettavo anche per il tribunale che comparisse il dottor Mondelli anche sullo schermo. E questa è l'ultima, che è il 20 luglio 31. Qui si è quasi coperti dai fumogeni, ma se i suoi ricordi sono abbastanza buoni, forse ci può dire se appartiene alla stessa sequenza. Si vede una persona con un salvagente rosso, non so se ricorda una situazione del genere.
Si vede l'arco in fondo della ferrovia, presumo sia lo stesso.
Grazie. Sulle richieste di acquisizione, se ho capito, facciamo una richiesta unica finale. Non ne abbiamo ancora per tantissimo. Al 192.21, al minuto 24.58. 24.58. 28.50 direi. Sì, del reperto 192.21, avevamo già detto. Quegli scudi che si vedono sulla parte destra sono quelli che avete affrontato. Se vuole torniamo un attimo indietro.
Sì, mi sembrano le immagini... Cioè, corrispondono alle fotografie di prima, circa.
Se lei fa caso, sulla parte destra si vede una persona con un falcon lacrimogeno. Sbaglio nell'individuare l'arma?
Sì.
Mi sembra che abbia sparata direttamente dentro la barriera, o forse... Sì.
Dall'immagine. Scusi Presidente, c'è opposizione. Prima non si vede dall'immagine, secondo l'immagine le vediamo da soli, non possiamo chiedere al test se sembra.
L'immagine la possiamo rivedere in questo momento.
Non possiamo chiedere al test se sembra. Comunque c'è opposizione.
Lei non ricorda di aver visto questa azione?
No. Può anche essere partito il colpo, accidentalmente.
Certo, può essere partito, soprattutto se si fa partire. Da solo un particolare. Reperto 192/23, minuto 13.05. Ci sa dire che fase era questa?
Questa è la fase in cui poi ci siamo imbattuti in quegli automezzi su Viale Tolemaide, come ho descritto.
Quindi diciamo una fase successiva alla prima carica contro gli scudi?
Sì.
Grazie. È il minuto 13.22. Siete avanzati ancora da questa posizione, nel suo ricordo?
Sinceramente non ricordo, se siamo avanzati di poco, poi ci siamo arrestati.
Era il minuto 13.40. E qua lei aveva ancora l'intenzione di disperdere il corteo?
Io non posso ricordare l'intenzione che avevo in ogni singolo momento. Io ho cercato di disperderli fino ad arrivare all'altezza, mi ricordo, dell'incrocio con via Caffa, e poi dopo ci siamo fermati.
Lei ricorda una seconda avanzata dopo la carica contro i plexiglass?
Sì, l'ho anche specificato nella relazione di servizio, ho detto alcune cariche di alleggerimento. Ne ricordo principalmente due, comunque, cioè di Andy Liviani abbiamo potuto fare anche più di due sicuramente.
Questa del minuto 15 dovrebbe essere la seconda. Chiedo, possiamo pure continuare?
Se possiamo continuare, sì.
Cosa sta? Scusate, possiamo fermarci un attimo. Si è visto uno spruzzo di una qualche sostanza. minuto 16 e 25. È un lacrimogeno a mano.
Sì, avevamo anche in dotazione dei lacrimogeni che potevano essere spruzzati.
Sempre al CS.
Sempre al CS, stesso materiale.
Minuto 16 e 21. Lei era presente nelle vicinanze di questi luoghi in concomitanza dell'azione?
No, in questo io ero sempre in posizione avanzata, non ero in posizione laterale.
Direi che è il penultimo reperto, è il 192.14 dal minuto 2.06 e 10 secondi. Sì, possiamo andare avanti.
Scusate, io non faccio il moralista, però siamo in udienza e quei signori sono pregati di uscire. Voi due, fuori, per cortesia.
Ancora qualche minuto, se posso. Le modalità dell'esame. Minuto 2.06.10 del reperto 192.14. Fermiamoci un attimo al 2.06.30. Lei era sempre presente sulla scena dei fatti, li ricorda?
Sì, mi sembra sempre la stessa scena. Cioè, io dico mi sembra perché, siccome credo che ci siano stati anche altri scontri successivi al mio disimpegno su quella via, quindi io dico sì, ma sempre con qualche dubbio ce l'ho, però mi sembra far parte della stessa azione, la stessa via.
Chiedo per aiutarla a contestualizzare, nei successivi scontri non c'erano impegnati reparti della Polizia di Stato?
Questo non glielo so dire, dottore. Questo.
Grazie, possiamo andare avanti.
Quello che per certo è che qua eravamo solamente noi carabinieri del terzo battaglione Lombardia.
Però le chiedevo perché qui non si vede polizia, quindi. Fermiamoci un attimo al minuto 2.07.57. Sullo sfondo si vede che dalla folla, diciamo, esce un camion. È il camion di cui ci ha parlato?
Credo di sì, perché era un modello che non sono riuscito a riconoscere. Perché,
nel senso, era l'unico camion
presente. C'era un camion e poi c'era un furgone Ducato, mi ricordo.
Bianco,
detto. Sì, sì.
Possiamo andare avanti. Ci possiamo fermare al minuto 2.08.08. È quello il Ducato bianco?
Sì.
Quindi presumibilmente siete voi?
Sì, è quello lì.
Minuto 2.08.14. Lei ha detto che in questa fase sono stati fatti dei fermi. Questa è una delle persone fermate?
Immagino di sì, perché comunque erano nella parte retrostante alla mia posizione, cioè chi veniva fermato poi veniva portato dietro, quindi immagino
possiamo
di sì.
Andare avanti. Fermiamoci un attimo, 2.09.32, che operazione stanno compiendo sul Ducato, tanto per capire?
Ma il Ducato poi è stato superato, mi sembra, dal dispositivo, evidentemente c'era gente che si era chiusa dentro, sì.
C'era gente chiusa dentro?
Immagino sì.
No,
mi sembra che anche precedentemente dal Ducato lanciassero vernice e altri materiali. Comunque, cioè, inglobare il Ducato con persone che stanno dentro sicuramente non è sicuro per il nostro dispositivo averlo alle spalle.
Ma i lanci li facevano, c'erano sul tetto del Ducato o da dentro?
Io in questo momento non me lo ricordo.
Andiamo avanti. Le faccio ancora vedere qualche fotografia e poi ho finito. Questo è il reperto 70H27 GGSF75, rappresenta il fermo di una persona. Io le chiedo se è la stessa persona di cui abbiamo parlato prima, di cui abbiamo visto l'arresto, o comunque se riconosce una delle fasi dei fermi di cui ci ha parlato.
Io non riconosco la fase del fermo perché, ripeto, era avanti. La riconosco dalle immagini.
Certo.
Dalle immagini la riconosco, però non ero vicino al...
Riconosce da qualche segno distintivo? Ad esempio qui c'è, sulla estrema destra in alto, c'è un carabiniere che ha della vernice verde sul casco, sulla destra, in alto.
No, ha un segno da carabiniere semplice.
No, certo, no, ma ha il casco coperto da vernice verde.
Sì.
Questo le chiedo, le fa ritenere?
Sì, questo fa ritenere che appartenga allo stesso, diciamo, al mio contingente.
In quanto era stato
praticamente
impiastricciato di
vernice. Esatto.
Mi scusi, Presidente, una domanda alla difesa. Nella fotografia che è stata mostrata c'è una parte che è stata tolta? Non ho capito. vedevo un angolo verde.
No, deve essere un qualcosa che c'è davanti, una foto scattata in azione.
Una foto scattata in azione?
Deve essere qualcosa davanti che è impedito. No, cioè,
sembra uno schermo di Windows.
Non è stata ritoccata in nessun modo, se uno ci mette un dito scattando ci rimane un dito. È
una domanda, solo sapere se questa è la foto.
Sì, sì, la foto è questa, in effetti c'è quell'angolo verde. Si intravede un fotografo, se vuol vedere la stampa forse vede ancora meglio, dietro l'angolo spunta un fotografo che sta scattando, niente di misterioso, sono foto d'azione. Comunque è un reperto vostro.
Sì, no, ma per carità, no. il fatto che sia un reperto del pubblico ministero non vuol dire che poi l'abbia stampato il pubblico ministero.
Io potrei nascondere qualsiasi cosa, ma...
Questo è un problema suo.
Questo è il reperto 070H27GGSYET, in cui si vede sempre una stessa sequenza, è praticamente un'altra angolazione della stessa foto. Riconosce in qualche modo un'azione dalla rivista.
Il cordolo sembra sempre via Tolemae, del passaggio della via preferenziale. Dalle immagini che ho visto, riconosco le immagini che ho visto, però non riconosco la scena in quanto
non
posizione
era
più avanzata. No.
Queste persone con imbottiture sono più o meno quelle che vi siete trovati davanti.
Sì.
Abbiamo quasi finito, sono due foto della difesa, 20 luglio 60 e 61. Questa è la fase, dovrebbe essere più o meno... Di trattativa, si vede un ufficiale con tre stelle, a questo punto incomincio a pensare che non sia lei.
No, perché è sempre lo stesso grado funzionale.
E quindi si tratterebbe del tenente? McCann?
No, McCann, Faidda.
Che ha tre stelle anche Faidda?
Sì, come ho detto prima, Faidda nel suo reparto originario comandava una compagnia.
Lei era comunque presente nelle vicinanze, questo è il 20 luglio, 20 luglio reperto 61.
Questo qua con la scopa in mano non me lo ricordo.
È il suo reparto comunque.
Il mio reparto non è che ne sono sicuro al 100%, anche perché questo con la stella funzionale non è escluso che anche altri reparti avessero tenenti con la stella funzionale.
E questo signore con la scopa in mano non lo ricorda?
No, sinceramente non me lo ricordo.
Dovrebbe rappresentare l'incrocio con via Caffa. Voi siete arrivati fino all'incrocio con via Caffa?
Sì, io ricordo di essere arrivato fino all'incrocio con via Caffa.
Scusi, Presidente, in questa foto è stata opposizione, perché in questa foto ha detto che non riconosce il soggetto con la scopa, non è lui il tenente col grado funzionale, e la difesa dà per pacifico che sia una certa situazione. Allora gliela si mostra e si fanno le domande, non diamo per certo tutto.
Io gli ho chiesto se è l'incrocio.
No, ha detto è l'incrocio, è.
Ho chiesto se è l'incrocio con via Caffa. Comunque, non ho neanche chiesto ancora l'acquisizione.
No, il problema è la domanda. Chiediamo che le domande vengano formulate in maniera diversa, se no siamo punto a capo, risulta solo un battibecco, quindi se del caso chiediamo una nuova riformulazione.
Nessuna formulazione, in quanto non riconosce questa foto particolare, quindi...
Quindi nessuna domanda?
Nessuna domanda. Le faccio ancora vedere qualche ingrandimento, se possiamo vederlo sullo schermo. Questa avevamo detto che erano... gli scudi che vi siete trovati davanti.
Sì.
Allo sfondo. Vede qualcosa di anomalo in questa foto? A parte la situazione che sicuramente è anomala, ma io le chiedo se vede qualche particolare che non quadra. E facciamo un attimo un ingrandimento, per favore. Su quell'attrezzo che si vede in alto a destra. È un tonfa in dotazione questo?
No, questo non è un tonfa in dotazione. È un bastone, non saprei che cos'è. Comunque non è un tuffo in dotazione, potrebbe anche averlo tolto a qualcuno dei manifestanti.
Certo, e usarlo contemporaneamente. Possiamo tornare un attimo sulla foto precedente, scusate, mi sono sbagliato. Vorrei ingrandire il secondo manganello, quello che è in basso. Le faccio vedere la stampa perché si vede meglio. Grazie. La domanda è sempre quella, e se lo possiamo vedere intero con la mano, per esempio, con tutta la mano che lo stringe. Se si può ingrandire un attimo il campo. E la domanda è sempre la stessa, però riferito all'altro oggetto. Il reperto è sempre 070H27GGS95MS. Se il manganello che si vede sempre in basso a destra è un tonfa in dotazione.
No, non è un tonfa in dotazione.
Questo invece è il 20 luglio numero 21, il reperto difesa. La foto è già al tribunale, magari gliela faccio vedere, la guardi bene. E le faccio vedere un ingrandimento tratto da questa foto e le chiedo se possiamo averlo anche sullo schermo. Se questo oggetto che nell'ingrandimento si vede a sinistra è un tonfa in dotazione.
No, quello a sinistra no, sicuramente no. Quello a destra sì, quello a sinistra sicuramente no.
Quello a destra no e quello a sinistra.
Cioè quello a destra è in dotazione e questo è un bastone.
Che ho riferito. Questa, anche questa foto è già stata prodotta, gliela faccio vedere sullo schermo e gliela faccio vedere in ingrandimento. È il reperto 20 luglio 24, se la possiamo proiettare, se la guarda un attimo, si metta pure davanti allo schermo.
Sì, 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 no, la vedo
bene. Le vengo io dietro. Questo è l'ingrandimento. Le chiedo sempre se è un tonfa in dotazione. Ci può spiegare la differenza? In questo ingrandimento si riesce...
No, si vede bene, questo quello sulla sinistra dello schermo comunque è il tonfa in dotazione, si vede bene il pulsante per il rilascio della parte retrattile, l'impugnatura a pomello, quindi è quello in dotazione. L'altro sicuramente non è in dotazione.
Questo è il 20 luglio numero 27. Anche qui la foto l'abbiamo già data al tribunale, mi scusi. Andiamo un attimo sullo schermo. Le faccio vedere un ingrandimento. Anche qua si vedono due strumenti.
Sì, mi sembra la stessa foto di prima scattata in sequenza successiva, quindi potrebbe, la situazione non cambia.
Potrebbe essere, sì. Cioè nel senso qui però è invertita, nel senso, questo per il verbale. Le chiedo se lo strumento...
Sì, sempre a sinistra abbiamo un tonfa in dotazione all'arma dei carabinieri, a sinistra no.
A destra no.
Scusate, a destra no.
Scusi lei. Questo 27, sempre 20 luglio, numero 28. La foto è sempre, sarà sullo schermo. E si vede un manganello alzato, cioè un manganello, qualcosa alzato... che glielo faccio vedere ingrandito, e se ne vede anche uno orizzontale. Le chiedo, quello orizzontale è un tonfa?
Posso vedere?
Sì,
scusate. Sì, anche qui mi sembra sequenza di prima con uno orizzontale che in basso che è sicuramente un tonfa in dotazione, mentre l'altro è il bastone di prima che non è in dotazione dell'arma dei carabinieri.
Questo è 20 luglio 29. Se possiamo ingrandire la parte sinistra, e la foto l'abbiamo già data al tribunale, le chiedo, la domanda è su tutti e due gli oggetti, mi scusi perché non ho la foto a disposizione, sì. Si metta pure.
Grazie.
È un tonfa questo?
No, non mi sembra un tonfa.
E se possiamo andare sull'altro?
Anche l'altro.
Grazie. Questo invece è 20 luglio 30, se possiamo avere l'ingrandimento. Allora, su questo primo oggetto sulla sinistra, glielo chiedo per formalità perché lo vedo anche da lontano, che è
no,
qualcosa
è,
di strano.
Non è sicuramente un tonfa, mentre quello che vediamo sulla destra è sempre quello di prima. Ha la stessa forma, quindi, ma non
chiedo,
è un tonfa.
Le chiedo se anche quello alzato è un tonfa o meno.
No, sicuramente no.
Invece direi che poi ce n'è un terzo che...
Sì, sì, gli altri
sono regolari.
Sono regolari.
Questo è 20 luglio 31. chiederei di ingrandire questa parte sulla sinistra, sulla sua sinistra estrema.
Ah, una fotografia, no?
Questo è un ingrandimento.
No, non è un tonfa in dotazione. Cioè non è un tonfa proprio.
70 H27 oggi GSEF75. Chiederei un ingrandimento del carabiniere sulla destra, sì, questo. Le chiedo se quello che impugna se è un oggetto in dotazione.
No, non è un tonfa.
Le chiedo, al fianco porta anche il tonfa ripiegato, per quanto si riesca a vedere.
Sembrerebbe di sì.
Grazie. Ci può spiegare la presenza di questi oggetti in mano a dei carabinieri?
Io posso solamente dire che il reparto è tutto quanto equipaggiato con il tonfa, quindi sono degli... Non la posso spiegare, nel senso che o sono due ipotesi, o che hanno portato degli oggetti non autorizzati per conto proprio, o che nella mischia abbiano perso o comunque abbiano utilizzato altri oggetti contundenti per l'azione.
Lei ha più avuto contatti col reparto, nel senso è stato poi distaccato, nel senso solo per l'occasione non ha più avuto...
No, io sono stato solamente, sono tornato su a Milano per fare un'altra settimana di addestramento con loro, sono mandato lì apposta e poi non ho avuto più contatti con loro.
Io le chiedo una cosa che può sapere o no, una notizia di stampa, può darsi che l'abbia saputo visto che è tornato poi. Lei è a conoscenza del fatto che il questore di Milano nel 2002 ha smentito che i carabinieri del Lombardia fossero dotati di mazze di legno? È una notizia di stampa.
Una notizia stampa che non conosco, anche perché poi ho prestato per diversi mesi servizio all'estero, quindi purtroppo non ho avuto modo di aggiornarmi completamente. Quindi...
Grazie, non ho nessun'altra domanda.
Prego.
Avvocato Taddei, sono una precisazione con l'ausilio delle immagini in ordine alla domanda che le avevo posto prima relativamente alla presenza in questa azione complessa che abbiamo analizzato di uomini appartenenti a altri reparti, comunque appartenenti a altri corpi in particolare. Un attimo che indico il reperto. Volevo chiedere appunto se alla luce anche delle immagini che abbiamo visto, in particolare abbiamo visto l'immagine di un arresto prima in via Tolemaide, oppure adesso mostreremo il reperto 198/50, adesso poi specificheremo dopo il minutaggio, se appunto ha notato la presenza di uomini appartenenti alla Polizia di Stato. Oltre a quelli che ci aveva indicato prima, cioè doveva essere, mi pare, il dottor Mondelli
e l'autista. Con il suo autista.
Grazie. Ecco, minuto 4:44 del reperto 198.50. Riesce ad individuare divise non appartenenti al vostro contingente?
Ma sinceramente no.
Mi riferisco in particolare in quello in basso, sulla destra, sotto il time code. Poi se possiamo andare un attimo indietro. La mia domanda è semplicemente questa.
Sì, sembra un casco in dotazione alla Polizia di Stato, quello, anzi, mi sembra addirittura un poliziotto, però non so dirle.
Ecco, non ricordava la presenza di appartenenti a Polizia di Stato in tenuta di ordine pubblico.
No, mi ricordo solamente il dottor Mondelli, che aveva comunque il casco azzurro, però era vestito in abiti civili con la fascia tricolore. Sinceramente non ricordo se il suo autista fosse in uniforme o in abiti civili, credo in uniforme perché ho avuto quasi zero contatti con lui, cioè non so che aveva l'autista perché lo vedevo con la macchina che durante i convogli, però non
ha notato al momento la presenza di appartenente. Per me può bastare, grazie.
Proprio
per coscienza, cercando ancora un'ultima fotografia, R aperto 65A G66. E non gliel'ho mostrata prima perché è di bassa qualità, però gliela faccio vedere per fugare i dubbi, in quanto è la fase iniziale degli scontri, quindi presumibilmente non c'era stata ancora occasione di raccogliere qualcosa. La foto è questa.
Domanda?
La domanda è, si vede, adesso glielo faccio vedere anche al tribunale.
Perché dalla prospettiva sembrerebbe in direzione della stazione di Brignole, no?
Di Brignole, sì.
Brignole.
No, la domanda è se riusciamo a ingrandire la figura del carabiniere. Sbaglio o al fianco ha un manganello?
Non lo posso dire con certezza. Quello che impugna non è un tonfa, questo sì, però quello che però è una sagoma che non, cioè sinceramente non mi dice niente.
Non è la posizione in cui si porta normalmente il manganello?
No, normalmente si porta il tonfa, si porta, c'è un aggancio per la cintura, quindi su mi sembra lato? Sporgere in maniera innaturale questo.
Su che lato si porta?
Dipende dall'operatore, cioè lo può portare a destra o a sinistra, dipende. Però
comunque dice che anche questo non è in dotazione.
No, quello che è in mano sicuramente no. Quello che sporge dalla tasca sicuramente, cioè non riesco a capire cosa sia, ma non mi sembra un tonfa dalla forma e dalla posizione.
No. Grazie.
No, ma anche la forma. Non...
E io non ho altre domande, la ringrazio.
Prego.
Abbiamo ancora un filmato da fare vedere, scusate. Molto, molto difficoltosi anche per noi. Dunque, il reperto è il 177.5, il minuto 2.53.36, è breve, con questo mi scuso. Le faccio la domanda prima ancora che scorrano le immagini. La mia domanda è se lei riconosce tra i protagonisti delle immagini degli uomini del suo reparto. Visto che sono più persone, se eventualmente possiamo farle rivedere le immagini successivamente. Glielo farei rivedere ancora una volta perché...
Sì, se me lo fa rivedere per cortesia.
Sì, grazie.
Sinceramente, personalmente non riconosco dei carabinieri o comunque degli ufficiali o delle persone che erano con me nel battaglione Lombardia. Ci può essere, atteso che la breve permanenza con cui sono stato con questo reparto e il numero dei componenti, però se devo essere sincero non riconosco in particolare qualcuno. Ecco.
La ringrazio. A questo punto veramente abbiamo finito le domande, almeno io ho finito le domande.
Ultima domanda, sarò telegrafico perché sono l'avvocato Rossi per la difesa d'Avanza. Lei mi ha detto che nel tragitto tra la questura e l'incrocio tra Ivrea e Torino è passato da Piazza delle Americhe.
Credo, però ripeto, non ci metto la mano sul fuoco perché non conosco Genova e in questo tipo di servizio per gli spostamenti andavo praticamente, ero tra virgolette trainato dalla macchina del dottor Mondelli che ci portava.
Comunque ha notato un presidio dalla zona di
no, io mi ricordo che prima di entrare via Ivrea, comunque avevo notato che c'erano degli schieramenti di polizia.
Si ricorda se ha attraversato uno schieramento di polizia a presidio?
È possibile.
Posso farvele vedere un'immagine per vedere se mi conferma? Dunque l'immagine è del reperto 198/50 al minuto 203, ritengo. Questa riconosce che via è? Questa ha riconosciuto la via?
Sinceramente no.
Andiamo avanti. Ecco, si vede questo lombricone che... Volevo chiederle se lei ricorda di essere passato attraverso quel presidio con le grate, con questi alari posizionati sui...
No, io ricordo un presidio, però sinceramente non ricordo se avessero almeno le grate montate sui mezzi.
Se si sono scostati per farvi passare, per chiudere...
Se ci hanno fatto passare, credo che...
Si sono scostati.
Si sono spostati.
Grazie. Non ho altre domande.
La difesa ha concluso? Tutti? PM, c'è ancora domande, basta? Noi ci andiamo al test. Andare. Capitano, può andare, grazie.
Grazie.
Carisdeo.
Scusatemi, c'era il problema delle acquisizioni, per cui...
No, mi sembrava che la difesa avesse chiesto di pronunciarsi su... Prego? Ce ne sono... Ah, facciamo prima i testi. Carisdeo. Ci sarà qualcuno che lo chiama, non lo so. Carisdeo.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Commissario Capo Carisdeo Mauro, dirigente della squadra mobile della Questura di Belluno.
Sì, dottore, nel luglio del 2001 lei è stato impegnato in qualche modo nel corso delle manifestazioni contro il vertice G8?
Sì, all'epoca dirigevo la Digos della Questura di Belluno, ero stato mandato per osservare se c'erano appartenenti al gruppo del centro sociale Hangar Zone Plus di Feltre.
Cioè era stato mandato da Belluno a Genova?
Esatto.
Ecco, vuole riferirci che tipo di attività ha svolto il giorno 20 luglio 2001?
Sì, allora il 20 luglio 2001 mi trovavo assieme all'ispettore Elmetti Roberto, che adesso è deceduto, e un assistente Benvenu Vanni della Questura di Belluno, e la mattina siamo trovati prima in questura e poi siamo andati nelle vie per appunto vedere se riusciamo a localizzare degli appartenenti al centro sociale di Feltre. Quella mattina abbiamo assistito subito in via Pisacane a degli scontri tra appartenenti ai centri sociali e forze dell'ordine e la polizia.
Senta, a che ora avete iniziato questo servizio? E eravate solo voi? Come vi siete portati?
Ok, allora, noi ci siamo trovati in questura verso le 8 di mattina e dopo verso le 9:30, 10 ci siamo portati verso via Pisacane perché ci avevano detto appunto che c'erano dei movimenti di persone... dei centri sociali. Siamo andati a piedi noi.
Chi ve lo aveva detto?
Là dell'ufficio, personale dell'ufficio, sinceramente non ricordo chi. Assieme a noi c'erano dei colleghi della Digos di Pordenone e un collega della Digos di Genova. Noi lavoravamo in borghese e ci muovevamo a piedi, insomma. Da lì abbiamo osservato questi scontri e questi primi scontri che poi erano consistiti in un lancio di oggetti nei confronti delle forze dell'ordine, mi ricordo che c'era un gruppo, e sono stati allontanati.
Più o meno che ora era, scusi?
No, ci mancherebbe. Verso le 10:30, più o meno.
Sono stati allontanati da chi?
C'era del personale dei carabinieri, penso un battaglione, perché erano con la tuta di OP, e dopo ho visto anche personale di un reparto mobile, sinceramente non so dire di quale città.
Ecco, questi soggetti che, come dice lei, poi sono stati allontanati, com'erano?
Erano quasi tutti travisati, con caschi, molti avevano delle tipo maschere antigas, bastoni, e c'è stata una fitta sassaiola di... Ricordo che c'era uno schieramento dei carabinieri che ostruiva una via e uno di loro ha ricevuto una bottiglia che si è incendiata sui piedi. E dalla
una bottiglia incendiaria?
Sì.
Ecco, poi sono stati in qualche modo fronteggiati?
Sì, c'è stato il lancio di lacrimogene e loro sono scappati.
Si sono dispersi? Ha visto la direzione in cui si sono dispersi questi soggetti?
Sono indietreggiati, là erano tutta una serie di vie parallele perpendicolari e si sono allontanati in ordine sparso.
Ecco, voi e il vostro gruppo di osservazione dove vi siete portati successivamente?
Niente, noi abbiamo continuato a girare nelle zone là del centro dove erano successi questi fatti, fino a quando poi abbiamo avuto notizia che c'era un gruppo di dimostranti che scendeva verso via Tolemaide.
A quel punto, scendeva da dove?
Partendo da Corso Torino, io non sono esatto, quindi... dalla destra verso la stazione era a sinistra. Allora per osservare questi fatti abbiamo scavalcato il muro di cinta della stazione perché la stazione era chiusa, la stazione ferroviaria, e abbiamo camminato lungo il primo binario in direzione appunto che le dicevo prima.
Verso il primo binario, sì, che via, se non lo ricorda le do una cartina.
È parallelo a via Tolemaide.
Ecco, ricorda il nome delle vie.
Si corre proprio da sopra. E appunto per osservare i dimostranti che camminavano sotto di noi, insomma. E a un certo punto ci siamo accorti che un gruppo di questi ragazzi stava salendo anche loro nella massicciata, era già salito, e si avvicinava verso di noi fino a che è giunto circa l'altezza di Corso Torino e ha incominciato a lanciare tutto quello che trovavano.
Ecco, scusi, a più o meno a che ora vi siete accorti? Tanto a che ora voi avete scavalcato più o meno e a che ora vi siete accorti di questo movimento?
Verso le due, perché c'era anche il problema dove riuscire a scavalcare e l'abbiamo fatto in prossimità proprio della stazione e poi abbiamo camminato lungo la massicciata appunto per vedere la strada che era circa 5 metri più bassa di noi e ci siamo accorti di questi ragazzi verso le 2:30, insomma verso le 14:30.
Quanti erano più o meno i manifestanti che avevano attraversato i pinari?
Una quarantina. Anche questi erano tutti travisati, con caschi, avevano bastoni, tutti così.
Al di là, voi avanzavate, loro vi venivano incontro?
Loro venivano incontro, noi ci siamo accorti e ci siamo avvicinati e abbiamo visto che questi lanciavano dei San Pietrini, quelli che si trovano lungo la massicciata, nei confronti dei colleghi, che c'erano i carabinieri, mi sembra, schierati là sotto, e nei confronti dei colleghi sotto. Allora, c'erano 7 colleghi della polizia ferroviaria in divisa e insieme abbiamo fatto un gruppo, abbiamo fatto fin dei corri verso di loro e questi sono scappati, tranne uno che è incespicato, siamo riusciti ad arrestarlo, era un cittadino tedesco, un ragazzo nato in Iran, cittadino tedesco.
Ricorda il nome?
Tabaccosi.
Prego?
Devo controllare, posso?
Sì, può essere autorizzato a controllare.
Bakhtori Fard Sami, è dell'81, nato in Iran, cittadino tedesco, nato a Düsseldorf.
Ecco, questo soggetto è venuto a contatto con qualcuno di voi?
Sì, con l'ispettore Elmeti della Digos di Belluno e con un altro agente della questura di Pordenone. In particolare l'ispettore Elmeti le ha strappato la camicia, invece al collega di Pordenone penso che abbia avuto un piccolo trauma alla caviglia. Comunque è stata una cosa molto veloce, non c'è stato...
Molto?
Molto veloce, questo è caduto per terra, siamo riusciti a prendere e poi ha cercato di opporre resistenza in quel frangente.
Con riferimento a quanto da lei detto, quando si è accorto insieme agli altri, più o meno quanti eravate voi nel primo gruppo di osservazione?
3, 5, 6, più 7, 5... 5-6 in borghese e 7 in divisa. No, di osservazione eravamo in 6.
6. Il personale in divisa è stato da voi chiamato successivamente?
Sì, ed era un personale che era stato posto a vigilanza della stazione ferroviaria. Dopodiché noi quando abbiamo avuto questa situazione avevo chiamato più volte la questura, appunto perché non riusciamo a fronteggiarli, eravamo preoccupati per i colleghi sotto perché noi abbiamo dovuto indietreggiare perché abbiamo paura che qualcuno venisse per liberare il soggetto, che ci venisse incontro. Perché poi quando si sono resi conto che eravamo 4 gatti, naturalmente hanno avuto coraggio di avvicinarsi a noi. Allora noi siamo scappati con lui, abbiamo chiamato dicendo guardate che qua ci sono i colleghi sotto e stanno prendendo le pietre in testa, insomma.
Avete chiamato chi? È lei che ha chiamato personale?
Sì, chiamavo io, personale della Digos di Genova.
Com'era collegato?
Noi abbiamo perso una radio in questo frangente qua. Durante
quindi ha chiamato con la radio che no, poi è stata persa?
No, cellulare, perché appunto abbiamo perso la radio.
Ah, prima di questa azione?
Sì, durante questa azione che abbiamo corso per farli scappare, di fatto abbiamo simulato una specie di carica, nel senso... 15 persone che eravamo, abbiamo incominciato a correre verso di loro e loro sono scappati. E in quell'occasione, ritengo, perché prima ce l'avevamo, abbiamo perso la radio.
E quindi poi ha chiamato rinforzi col cellulare?
Sì, dopo un po' è arrivato un contingente di carabinieri, dopo circa una mezz'oretta.
Sulla ferrovia o sotto?
Sulla ferrovia. Sulla.
Per il momento è ultimato, grazie. Veramente, no, chiedo scusa, Jack, ci sono, proseguirei sul 21 luglio. Lei è stato impegnato anche il giorno successivo?
Certo. Allora, alla mattina ci siamo sempre trovati in questura, Dopodiché siamo stati inviati nei pressi dell'ospedale, ex ospedale psichiatrico, che si trova in Viale di Puglia, se non sbaglio, per vedere se vedevamo dei movimenti di soggetti che erano nella zona. Cosa che è avvenuta dopo circa un paio d'ore, abbiamo visto da sti gruppi di ragazzi che uscivano, mischiati in mezzo loro, dei ragazzi travisati, molti con caschi, tanti armati di bastoni, spranghe. Qualcuno di loro aveva dei borsoni che naturalmente noi eravamo dall'altro lato della strada, non sapevamo il contenuto. E abbiamo segnalato il fatto sempre alla Digos di Genova.
Questi gruppi di persone che lei ha descritto, travisati, armati, seguivano qualche altro gruppo riconoscibile?
Sì, là era come considerato come punto di ritrovo dei pullman che arrivavano per organizzare la manifestazione, tra virgolette, pacifica. E qui si univano dei gruppi che nella fattispecie erano dei gruppi di Rifondazione Comunista e si univano in mezzo a loro, cioè li seguivano più che non è che fossero attesi o cosa, cioè qui si uscivano da questo ex ospedale psichiatrico e si accodavano.
L'ex ospedale era una zona di
Viale di Puglia.
Sì, ho capito, ma era un luogo di accoglienza.
Sì, l'avevano riempito questi ragazzi. E loro si inserivano all'interno di questi gruppi di persone che scendevano dai pullman e incominciavano a camminare in via Cimarosa, se non sbaglio. Sì.
Avete segnalato, ha segnalato certo. Qualcuno questa
sì,
circostanza?
Sì, abbiamo segnalato al dottor Gallo, che era in servizio alla Digos, cioè aggregato alla Digos di Genova.
Prego.
Grazie. Allora abbiamo segnalato questi gruppi, li dico, prima era un gruppo poco numeroso, successivamente abbiamo visto invece un gruppo consistente, abbiamo stimato attorno alle 2500 persone, che si sono incamminate verso quella via.
Ma 2500 persone sempre travisati, armati, di questi che ha descritto
no,
prima?
No, era un gruppo che è uscito numeroso, che sono usciti tutti quanti assieme, tra questi molti erano travisati. E a quel punto abbiamo segnalato anche questa situazione e ci siamo spostati. E dopodiché abbiamo preso posizione dove c'è la chiesa che sovrasta col
sole. Avete segnalato esattamente che cosa?
Che abbiamo visto queste persone travisate e con armate di bastoni che uscivano da questo centro, diciamo, e che si erano uniti a questi corteo, insomma. Che non era ancora un corteo, era proprio persone scendevano dal pullman e si incamminavano nella via.
Poi mi stava dicendo di essersi spostati.
Ci siamo spostati in Corso Italia, dove c'è la chiesa sul lungomare, e ci siamo messi mischiati in mezzo alla gente a osservare il passaggio.
Più o meno a che ora?
Verso le 2, mi sembra. E proprio con l'intento di osservare il passaggio dei manifestanti che passavano sotto di noi. E da quel punto abbiamo potuto osservare che in mezzo a queste persone mischiate c'erano delle persone travisate e armate di bastoni che sfilavano sulla sinistra del corteo e si andavano a concentrare, che cercavano di andare verso la zona fiera dove c'era schierato a distanza che sarà 100 metri un contingente del reparto mobile della polizia, perché non della polizia, che erano schierati e si staccavano dal corteo che proseguiva regolarmente e andavano avanti in direzione di loro. A quel punto sono iniziati, hanno incominciato a danneggiare macchine, negozi, ci hanno messo manca una banca.
Hanno cominciato, non ho capito, non ho
proprio... A danneggiare. Hanno incendiato una macchina, mi ricordo che l'hanno capottata, gli hanno dato fuoco. E i colleghi del reparto mobile hanno iniziato a lanciare dei lacrimogeni per allontanarli dalla zona, insomma, anche perché stavano bruciando delle macchine, quindi c'era anche pericolo anche per l'incolumità pubblica. E loro sono indietreggiati un po', a quel punto il corteo non è più sfilato nella prima via dove dovevano passare, ma è indietreggiato ed è sfilato sulla seconda via, che è via Pisacane, se non sbaglio. No, posso controllare anche questo?
Sì, l'ha scritto nella sua relazione.
Sì. Ecco qua, prima sfilavano in via Rimassa, dopo trovandosi impediti di passare per via Rimassa perché c'erano appunto questi ragazzi che stanno distruggendo tutto, sono sfilati, il corteo ha deviato per via Casa Regis. A quel punto siccome continuava gli atti vandalici, sono stati ancora affrontati dalle forze dell'ordine, e a quel punto il corteo non aveva più vie di sfogo e si è disciolto, si è un po' smembrato perché ritornava indietro verso via Corso Italia.
Grazie, per il momento per me può bastare.
Avvocato D'Agostino, difesa da Re Firuzzi e anche in sostituzione l'avvocato Alborghetti. Io volevo che lei ci precisasse un attimo temporalmente le varie attività che ci ha esposto prima rispetto alla giornata del 20 luglio. Quindi lei era in servizio di osservazione, se non ho capito male, a che ora lei ci ha parlato prima di alcuni incidenti, cariche e poi della sassaiola. Mi può collocare un attimo meglio questi episodi?
Verso le 9:30 di mattina, temporalmente mi diceva.
Che cosa verso le 9:30?
C'è stata questa prima carica con le forze dell'ordine ed è stato, ecco, Corso Torino verso via Pisacane, era quella zona là che c'è stato, perché c'era tutta la zona antistante, ancora la zona rossa, dall'altra parte, ed era bloccata già con schieramenti delle forze dell'ordine.
Quindi il primo episodio di cui ci ha parlato, le cariche di polizia in Corso Torino, gli incidenti in Corso Torino, si riferiscono alle 9:30 del mattino.
Circa, sì.
Sì. In quell'occasione e in quel momento lei ha visto cortei, ha visto le tute bianche, ha visto qualcuno?
Erano dei gruppi, tutti travisati, lo dico, armati bastoni, e a un certo punto hanno iniziato a lanciare degli oggetti nei confronti di questi reparti che erano schierati.
E lei comunque si trovava giù in Corso Torino?
Sì, io ero all'interno, diciamo, alle spalle dei colleghi, insomma.
Alle spalle. Il secondo episodio che invece ci ha riferito, che riguardava, diciamo, il suo intervento sopra la massicciata della stazione, lungo il primo binario, ci può dire a che ora più o meno si colloca?
Alle 2:30, quello.
Le 2:30 del pomeriggio?
Del pomeriggio, 14:30.
E in quell'occasione che cosa ha notato?
Come ho detto, noi camminavamo lungo la massicciata per vedere il corteo che c'era sotto, questi gruppi di dimostranti che stavano sotto di noi.
Quindi il corteo era arrivato?
Si stava scendendo giù e scendeva giù verso via Tolemaide, direzione verso la piazza, insomma. E noi, quindi, il nostro scopo era quello di osservare chi fosse all'interno del gruppo. Noi eravamo stati mandati in missione, non eravamo in servizio dell'ordine pubblico, quindi il nostro scopo era quello di osservare se all'interno di queste persone, eventuali problemi, ci fossero stati appartenenti, cioè persone noi note, quindi dei centri sociali che dipendevano dalla provincia di Belluno. E quindi abbiamo osservato questo, e mentre facciamo questo abbiamo visto che alcuni ragazzi, ho quantificato in una quarantina, erano anche loro saliti sulla serie via del treno, lungo la massicciata, e camminavano lungo il primo binario e lanciavano sassi ai colleghi dei carabinieri che si trovavano sotto.
Ecco, in questo episodio e questi, diciamo, gruppi di ragazzi, di manifestanti, di quel, sì, che sono saliti, sono precedenti o successivi agli incidenti con il corteo in via lì?
Contestuale, perché sotto c'erano i manifestanti e c'era scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, e sopra questi ragazzi lanciavano le pietre nei confronti dei colleghi dei carabinieri.
Quindi questi giovani, diciamo, queste persone sono salite sui binari prima che iniziassero le cariche, gli incidenti?
No, loro facevano parte del corteo.
No, la mia domanda è, sì, sono corteo, saliti prima o dopo che ci sono stati gli incidenti, che sono iniziati gli incidenti?
Non si può fare una domanda del genere. Il corteo è lungo...
Pare semplice.
No, le spiego, ma io c'ero, quindi... Allora, il corteo è lungo e ci sono delle persone che stanno in testa, delle persone che stanno in coda, delle persone che stanno in mezzo. Allora, c'erano il fronte del corteo che era impiegato nelle scontri con la polizia e con i carabinieri, e persone che componevano il corteo, che si trovavano in mezzo al corteo, che hanno scavalcato e sono saliti sulla massicciata. Ecco per quello ho difficoltà a dirle se erano contestuali o cosa, perché sono successe assieme queste cose. C'era chi e stava fronteggiando i carabinieri sotto e c'era chi da sopra lanciava le pietre.
Ecco, quindi i carabinieri erano già arrivati e c'era già il fronteggiamento? C'era già stato il fronteggiamento? C'erano già stati i lanci,
sì,
di lacrimogeni?
È durato, sì, penso parecchio tempo.
Ecco, quindi dove... era dopo.
Non era durante, perché mentre c'era il fronteggiamento c'erano, sì, loro che lanciavano le pietre, non era dopo.
Ecco. E le pietre venivano lanciate verso?
Verso personale dei carabinieri che si trovava sotto. È stato anche incendiato un mezzo dei carabinieri in quell'occasione.
Oh, quindi i sassi venivano lanciati nei confronti dei carabinieri nel momento in cui c'era il mezzo incendiato?
Allora,
no, le sto chiedendo. Quando lanciavano i sassi c'era già il mezzo incendiato o no?
No, dopo.
Allora, io per sua memoria le ricordo che nella relazione di servizio che lei è stato autorizzato a consultare, peraltro, dice: da quella posizione i manifestanti raggiungevano l'altezza di Corso Torino, da quella posizione riuscivano a scagliare i sanpietrini raccolti lungo la linea ferroviaria contro il personale delle forze pubbliche che si trovava nella strada sottostante impegnato a fronteggiare i dimostranti che avevano incendiato un mezzo blindato dell'arma dei carabinieri. Deduco che il mezzo era incendiato, sì, quando hanno tirato, allora, i sassi, o no?
Sì, il problema è questo. Noi eravamo là sopra in 11 persone contro una quarantina. Tra parentesi, non avevamo né strumenti di protezione né niente, eravamo in abiti civili. E il mio pensiero non era collocare temporalmente prima o dopo. Io quello che le dico è che sotto c'era una carica... Sotto c'erano questi manifestanti, chiamiamoli come vogliamo, che si stavano fronteggiando con i carabinieri, e noi, il nostro scopo era quello di vedere cosa stesse succedendo sotto.
Ho capito, ma la mia domanda era semplicissima, sì, ed è semplicemente: mi conferma quello che ha scritto in questa relazione, cioè il personale era impegnato a fronteggiare i manifestanti che avevano incendiato un mezzo blindato,
sì,
o
sì,
no?
Sì, 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 le confermo.
Perfetto.
Buongiorno, Tartarini, difesa Puglisi, Finotti e altri. Io parlerei invece un secondo del 21 luglio. Allora, lei ci ha detto al pubblico ministero di essere stato presente nel momento in cui il corteo deviava, diciamo, in via Casaregis per essere l'incrocio precedente impegnato nel confronto fra parte dei dimostranti e forze dell'ordine. Lei ha assistito anche ai momenti successivi di quella fase o
sì,
poi...
Quando poi il corteo si è di fatto smembrato? Cioè,
ecco, sapevamo, come si è smembrato il corteo?
Non aveva più vie, non poteva più procedere verso avanti perché c'erano questi ragazzi che stavano impegnando il pezzo di strada che ammette davanti via Casaregis, quindi Casaregis, per cui non avevano la possibilità di defluire in quella via e quindi si sono smembrati proprio, cioè da un corteo unitario, sono... Chi è tornato indietro, chi alla defilata è andato via lungo le vie, insomma.
Sì.
Parlo di quelli pacifici, insomma.
Chi è rimasto in Corso Italia, perché insomma,
sì,
era
sì,
ancora
sì,
lungo.
Sì.
Ecco. Lei ha assistito anche ai momenti successivi, quindi poi alle cariche dei reparti della finanza, dei reparti mobili in Corso Italia?
Noi abbiamo visto fino a quando il corteo si è smembrato e poi quei ragazzi che erano stati responsabili di quegli atti vandalici scappare, a quel punto... la nostra presenza non ha più senso e ci siamo spostati anche perché abbiamo ricevuto notizie che c'erano stati altri incidenti in Corso Torino.
Sì, no, io avevo fatto una domanda molto semplice che era: assistito alle cariche dei reparti della finanza e della polizia
io mi ricordo, sì sì, io mi ricordo, ma quello è successo, le cariche di fatto sono quelle che hanno del cui dopo che i manifestanti non hanno più occupato via Casaregis.
Bene, visto che lei è della Digos, quindi io
ero della Digos.
Era della Digos, comunque insomma a pratica delle diverse tipologie di manifestanti, infatti vedo che anche nella sua relazione di servizio ha delimitato chi erano le tute bianche, chi erano altri, eccetera. Le cariche in Corso Italia hanno coinvolto i manifestanti, diciamo che lei ha descritto come essersi confrontati con le forze dell'ordine o anche altri manifestanti? C'era Arci, CGL, Rifondazione Comunista,
no,
eccetera?
No, 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 questo è assolutamente...
No.
No, le dico, questo gruppo di persone si sono accodate a questi gente che era scesa dai pullman di Rifondazione Comunista e si sono mischiati in mezzo a loro. A quel punto poi noi dall'alto abbiamo proprio osservato che queste persone uscivano dal corteo e si sono messe a fronteggiare, andavano verso la zona fiera per fronteggiare le forze dell'ordine.
Però... Sì, sì, la mia domanda era più semplice era se da quanto lei ha potuto percepire, avendo conoscenza delle diverse parti di cui era composto il movimento, facendo parte all'epoca della
Digos... Non ritengo che ci fosse personale di Rifondazione Comunista o...
Non è stato allora, quindi i militanti che stavano dietro al corteo non sono stati coinvolti dalle cariche?
Non ho capito di più.
Gli appartenenti a queste altre aree che stavano nel corteo in Corso Italia non sono stati coinvolti?
No, io ho visto un gruppo di giovani che si è staccato ed ha fronteggiato.
Beh, io non ho altre domande.
Qualche breve precisazione sulla tempistica in relazione a quando avete scavalcato, vi siete messi sulla ferrovia, che cosa avete notato, proprio con riferimento alla notazione di servizio che le è stata orora ricordata dalla difesa. La pregherei appunto di dettagliare il più possibile questi passaggi, su quello che compatibilmente vedevate, al di là del fatto che la notazione è necessariamente sintetica, perché sì, è riassuntiva di una situazione, se può ricordarci quei momenti, visto che lei era lì.
Sì, là era tutto il contesto un po' particolare. Noi ci trovavamo in una situazione dove, io non so chi di voi l'abbia vissuto, però era uno stato d'animo che era particolare, la nostra prima preoccupazione, la nostra incolumità, sicuramente, e non guardare l'orologio. Il nostro scopo, come ho detto prima, non eravamo inviati in ordine pubblico in missione, ma eravamo inviati in missione, quindi avevamo il compito di osservare se all'interno di questi cortei ci fossero appartenenti persone provenienti da Feltre. Quando abbiamo visto che i primi manifestanti scendevano per via Tolemaide, abbiamo pensato che fosse stato un punto ideale osservarli dall'alto, in modo che eravamo protetti, tra virgolette, noi dall'altezza della massicciata del treno, che è circa 5 metri, che è più alta rispetto alla via, e ci dava la possibilità di avere un ottimo punto di osservazione. Noi abbiamo collocato il tempo di quando è successo i primi scontri attorno alle 14:30, però le dico, in quei momenti là, in quella situazione dove veramente si temeva proprio la propria incolumità, sinceramente l'orologio non sono stato a controllarlo, penso che ci siano
delle telefonate. Così lei dice si temeva per la propria incolumità, cioè di voi osservatori, forze di polizia?
Sì, perché erano successe, abbiamo avuto notizie dopo che c'erano stati dei colleghi che erano stati individuati, soprattutto quelli che avevano le casacche con scritto press, che erano stati messi dei colleghi della Digos per fare delle riprese filmate. Si era poi capito però che chi non aveva la scritta Ordine dei giornalisti di Genova erano dei poliziotti, perché l'Ordine dei giornalisti di Genova aveva fatto pubblicare sui giornali che la polizia aveva chiesto queste casacche, loro non le avevano date e quindi noi ce le eravamo fatte in proprio. Abbiamo saputo che alcuni di loro, passando coi motorini, perché erano dei motorini, venivano picchiati, quindi come ho detto prima noi eravamo in abiti civili e non avevamo né casco né niente e non eravamo riconoscibili, quindi il nostro timore era quello, insomma.
Quindi vi siete messi ad osservare dalla massicciata, situando questa attività di osservazione verso le 2:30?
Verso le 14:30.
Compatibilmente?
Sì, verso le 14:30.
Ecco, e vuole esattamente poi ripetermi dopo quanto i manifestanti hanno attraversato a loro volta la massicciata venendo sulla ferrovia?
Hanno iniziato, è stato un gruppo, perché noi dall'alto osservavamo questi scontri che c'erano tra la testa del corteo e le forze dell'ordine, e mentre guardavamo giù, uno di noi, sinceramente non so chi, probabilmente un po' tutti, ci siamo accorti che alcuni dei ragazzi stavano salendo sopra. Come vi dicevo, all'inizio addirittura eravamo solo noi in borghese, insomma, sopra, e quindi abbiamo visto questi ragazzi che poi si sono avvicinati verso la testa del corteo e da là hanno iniziato a lanciare le pietre verso i carabinieri che si trovavano nella strada sottostante. A quel punto abbiamo chiesto l'ausilio dei colleghi della Polfer e abbiamo simulato quell'incontro, quella carica che abbiamo detto, insomma, gli siamo corsi contro e loro sono indietreggiati.
Io col test avrei chiuso. C'è solo una domanda e una conferma. L'ha già detto che Elmetti è deceduto.
Per un tumore.
L'ispettore Elmetti è deceduto.
Sì, un tumore al cervello.
Chiediamo di poter produrre il verbale di arresto del soggetto nominato dal test, tale Tabactori, verbale d'arresto a firma anche dell'ispettore Elmetti, deceduto. Si chiama Crispino.
Oppongo alla produzione del verbale di arresto, anche se faccio notare che è atto di altro procedimento. Colgo l'occasione per produrre anch'io dei verbali di arresto e quindi mi accodo all'iniziativa del pubblico ministero.
Beh, magari vediamo di chi si tratta, vediamo un attimo.
Utilizzo consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Crispino Gianni.
Sì, lei è stato impegnato in attività di ordine pubblico nel corso delle manifestazioni contro il vertice G8 nel luglio del 2001 a Genova?
Sì, più che in attività di ordine pubblico, in servizio di osservazione. Io provenivo, ecco, da una Digos.
Vista la sua precisazione, vuole rappresentarci che tipo di servizio appunto ha effettuato in data 20 luglio 2001?
Sì, noi come anche nel giorno precedente svolgemmo attività di osservazione in concomitanza al corteo che si svolgeva in quella giornata.
Senta, lei il suo reparto, la sua provenienza era? Lei...
La Digos di Bologna. E in quel giorno, appunto, nel prendere servizio come di consueto, alla mattina ci portammo sin dalle ore 10 in Piazza Verdi, dove era prevista l'arrivo di un corteo al quale avrebbero partecipato le tute bianche e i manifestanti provenienti dai centri sociali del Nord-Est. Corteo al quale pensavamo avrebbero preso parte anche i rappresentanti bolognesi dei sodalizi che naturalmente partecipavano all'iniziativa. Intorno alle 14, mentre attendevamo in Piazza Verdi l'arrivo del corteo, udimmo provenire da Via Tolemaide, che non era alla nostra vista, già delle prime esplosioni di artifici lacrimogeni, per cui il dirigente del servizio di ordine pubblico...
Chi in particolare?
Non ricordo il nome, dottoressa. Decise di spostarsi con il personale a sua disposizione, con la forza pubblica, verso la via Tolemaide e noi in Borghese all'epoca seguimmo questo spostamento e lì erano già in atto degli scontri tra manifestanti e carabinieri. Noi seguimmo l'attività dei contingenti di forza pubblica, naturalmente sul retro perché era impossibile arrivare a ridosso dei manifestanti per l'opposizione viva che veniva posta in essere nei confronti delle forze dell'ordine con ripetuti lanci di oggetti, sassi, di tutto. E seguimmo questo contingente che via via con ripetute cariche spingeva i manifestanti a ritroso, sino a giungere all'altezza di via Terralba, dove mentre il contingente proseguiva in questa attività, noi insieme a un contingente dei carabinieri ci fermammo perché lungo questa stradina che poi confluisce, credo, con via Tolemaide, fronteggiammo un cospicuo gruppo di persone travisate, suppongo anarchici, che cominciarono un fitto lancio di oggetti nei nostri confronti. Poco dopo...
Ecco, che oggetti?
Ecco, di tutto pioveva nei nostri riguardi, a partire da sassi, biglie, credo che vennero lanciati anche al nostro indirizzo un paio di bottiglie incendiarie. Rimanemmo lì per un po', dopodiché anche il dirigente del servizio, quello a cui mi facevo riferimento prima, che aveva concluso la sua attività nei confronti di quello spezzone di corteo, prese nuovamente la nostra posizione e con lui e con altri rinforzi si procedette nel cercare di allontanare questo gruppo di facinorosi, che nel frattempo avevano costituito una vera e propria barricata lungo la strada, utilizzando cassonetti posti a mo' di sbarramento lungo la via Terralba. Ricordo che proseguimmo in questa attività nello spingerli, diciamo, con ripetute azioni di alleggerimento sino alla piazza sottostante, e in via Torti, credo, costituirono una nuova barricata lungo la strada, nuovamente con dei cassonetti, e lì si lasciarono andare anche a veri e propri atti di devastazione, perché ricordo con chiarezza che ruppero le vetrine di un istituto di credito, credo una BNL che era sulla strada, appiccarono del fuoco le fiamme, ricordo che fuoriuscivano dall'istituto e arrivavano anche al primo e al secondo piano dell'edificio, ecco. Si continuò con questa azione di allontanamento fino poi a disperderli completamente. Ricordo che poi proseguimmo l'attività in piazza Nuovamente Verdi fino alle 20:30, quando concludemmo il servizio.
Il giorno successivo venne impiegato in un servizio similare?
Sì, il giorno successivo inizialmente cominciamo con un'attività di monitoraggio di quei posti che si riteneva fossero frequentati dai manifestanti più oltranzisti, dal cosiddetti Black Bloc, e facendo un servizio di perlustrazione in auto. Passammo anche nel luogo di concentramento del corteo, non ricordo quale sia il nome della piazza, ma ci rendemmo subito conto che l'affluenza di manifestanti era molto elevata, per cui si faceva difficoltà anche a transitare lungo le strade in auto, e decidemmo quindi di rientrare in questura, lasciare l'auto e proseguire in un servizio di osservazione poi a piedi. Ci posizionammo in Piazza Kennedy, dove intorno alle ore 14, credo, giunse il corteo. In quel contesto assistemmo a una presa di posizione, diciamo la testa del corteo venne presa da un gruppo di manifestanti abbastanza cospicuo, tra l'altro tutti travisati, quali...
Cospicuo più o meno quanto?
Ma io credo che fossero diverse centinaia, perché costituivano tutto il fronte iniziale, la via lì è molto grande, quella che costeggia il mare per intenderci, non so come si chiami. E chiaramente intenzionati a proseguire oltre, quindi percorrendo un tratto di strada a loro inibito. Vennero subito schierati dal responsabile dell'ordine pubblico i contingenti a mo' di sbarramento, che in un primo momento fronteggiarono questi manifestanti senza utilizzare lacrimogeni o altro, ma vista la volontà di proseguire da parte dei manifestanti, e cominciarono tra l'altro a lanciare oggetti all'indirizzo delle forze dell'ordine, il dirigente del servizio dispose di respingere i manifestanti, e questa attività naturalmente creò immediatamente il caos, se si può dire, perché si cominciavano a sparare lacrimogeni, pioveva di tutto nei nostri confronti. Noi naturalmente eravamo dietro le linee dei reparti inquadrati e cercavamo, come ripeto, la nostra attività era quella di riconoscere tra i manifestanti quelli a noi noti. Ricordo che vennero incendiate auto, venne appiccato fuoco a diversi esercizi, esercizi commerciali che si trovavano lungo la strada a ridosso del mare, dall'altra parte soprattutto. Pioveva di tutto nei nostri confronti, ricordo di macchine spostate lungo la strada e incendiate in modo da impedire il transito ai mezzi delle forze dell'ordine. Questa attività di respingimento proseguì per un lungo tratto, credo fino all'intersezione con una stradina che poi sale e che costeggia il mare, e lì credo si riuscì poi a riportare alla calma la situazione, per cui il corteo cominciò nuovamente a percorrere quello che era l'itinerario previsto, e noi proseguimmo nella nostra attività di osservazione fino alle 19 di sera, quando poi grosso modo si concluse la nostra attività.
Sì, io non ho altre domande.
Beh, sì, alcune. Tartarini, Difesa, Puglisi, Finotti e altri. Nella sua relazione di servizio, ma l'ha ripetuto anche poco fa all'esame diretto del Pubblico Ministero, lei ha detto che si trovava in Piazza Verdi, parlo della giornata del 20 luglio, perché in quella piazza era previsto l'arrivo del corteo dove probabilmente si trovavano le persone che voi dovevate osservare. Ecco, come faceva a sapere che l'arrivo del corteo era previsto in quella piazza? Era un corteo che non era stato vietato fino a quel punto? Credo, avete fatto delle riunioni, insomma, comunque, se ci spiega.
Credo che quello fosse il corteo al quale avrebbero preso parte, come le dicevo, gli esponenti, i partecipanti dei centri sociali del Nord-Est, soprattutto delle tute bianche, ed erano quelli ai quali sicuramente avrebbero aderito i soggetti che noi seguivamo come Digos di Bologna. Sapevamo che il loro riferimento era quel gruppo, quindi ritenevamo che fossero tra di loro.
No, forse non è stata chiara la domanda. Lei ha detto che lo aspettavate in Piazza Verdi perché lì doveva finire il corteo, giusto?
No, noi sapevamo che doveva transitare in quei pressi.
Beh no, nella sua relazione di servizio io mi permetto, visto che mi sembra ormai consuetudine, lei dice molto chiaramente un'altra cosa, ovvero sin dalle ore 10 della mattinata odierna e del 20 luglio mi posizionavo unitamente al personale da me diretto in questa Piazza Verdi, ove era previsto l'arrivo dei manifestanti aderenti ai centri sociali del Nord-Est e delle tute bianche che provenivano dallo stadio Carlini.
Qui doveva transitare per quel punto.
Per andare dove?
Presumo per proseguire lungo.
No, presumo, però mi perdoni, io credo che insomma, personale, soprattutto Digos, che è lì per osservare dei manifestanti che sono stati appunto affidati al suo perlomeno controllo, così sappia il percorso che deve fare questo corteo. Infatti,
sì,
lei scrive, parte dallo stadio Carlini e dovrebbe arrivare in Piazza Verdi. Ora, presumo che questa cosa lei l'abbia letta da qualche parte o l'abbia saputa da qualche riunione, da chi gestiva i servizi, non lo so.
No, però presumo che all'epoca lo ricordassi per bene, sono passati 3 anni e 4 mesi, non ricordo sinceramente quale fosse l'itinerario preciso del corteo, onestamente.
Vabbè, a questo punto io le faccio un'altra domanda, non so appunto se riuscirà a rispondermi, però visto che l'arrivo, lo scrive lei all'epoca, era previsto in Piazza Verdi, lei sa perché invece il corteo fu fermato in via Tolemaide e chi fu il dirigente dell'ordine pubblico che decise questa di fermarlo in via Tolemaide? Chi era il dirigente?
No, credo di aver risposto già prima. Noi eravamo in Piazza Verdi e sentimmo, ancora prima di vedere i manifestanti, delle esplosioni, suppongo dei lacrimogeni, e ritengo che provenissero proprio da via Tolemaide, non so dirle a che altezza. Il dirigente del servizio che si trovava in quel momento in piazza, non ricordo quale fosse il nome, decise di portarsi con il contingente che era a sua disposizione in via Tolemaide, e noi seguimmo il dirigente del servizio e lì potemmo poi constatare, una volta raggiunta via Tolemaide, la presenza di un contingente che già aveva in atto delle attività di alleggerimento nei confronti dei manifestanti, e a quelle il dirigente del servizio si unì. Noi cercammo, come di consueto, di individuare tra i manifestanti che, ripeto, lanciavano contro di noi di tutto, di individuarne a
i
noi
nostri.
Io senza riuscirvi, peraltro.
Procedo ancora alla lettura di 2 righe della sua relazione, dove dice una cosa almeno parzialmente diversa. Quando il corteo giungeva in questa via Tolemaide, e a questo punto a me viene anche da chiedermi se lei si trovasse a quel punto in via Tolemaide o se si trovasse ancora in Piazza Verdi, così come deciso dal dirigente dell'ordine pubblico, e anche qui le chiederei deciso quando, in quel momento, se era stato già deciso, eccetera, venivano effettuate diverse cariche di alleggerimento.
Allora, questa può essere un errore, sicuramente io mi trovavo in Piazza Verdi, tengo a precisarlo, questo è inteso come via di Genova. E il dirigente decise in quel momento di portarsi con i suoi uomini dall'altra parte e raggiungere, credo sulla base di quello che tutti sentimmo, cioè queste ripetute esplosioni. L'altra parte della sua domanda, chiedo scusa.
Quindi voi non avete avuto contatti per radio, per telefono, con chi si trovava in quel momento in via Tolle Maide?
Ritengo il dirigente del servizio sicuramente. Noi eravamo lì per altro tipo di attività e ci portammo subito dietro al seguito del dirigente del servizio perché ritenevamo, tra l'altro non peraltro solo per le disposizioni del dirigente del servizio, che ci fossero in atto degli scontri, quindi per andare a vedere.
Ma io non ho altre domande.
Avvocato D'Agostino, difesa Firuzzi da Re e anche in sostituzione l'avvocato Alburghetti per Bonecchi ed Andrade. Solo una precisazione a seguito di quanto le ha già chiesto la collega. Quindi quando lei nella sua relazione parla del dirigente l'ordine pubblico, lei si riferisce al dirigente che era con lei in Piazza Verdi o si riferisce al dirigente che era invece in via Tolemaide nel momento?
Io mi riferisco al dirigente che si trovava in Piazza Verdi nel momento in cui mi trovavo anch'io in Piazza Verdi.
Quindi quando lei dice, quando il corteo giungeva in questa, vabbè, in via Tolemaide di Genova, secondo la sua interpretazione, sì, così come deciso dal dirigente l'ordine pubblico, venivano effettuate diverse cariche di alleggerimento. Quindi questa decisione è del dirigente dell'ordine pubblico che è in Piazza Verdi? Con lei?
Ritengo, e credo di averlo già detto prima, che era già in atto un'attività nei confronti.
Sì, no, ma io le sto chiedendo soltanto un'interpretazione autentica, sì, di questa frase. Il dirigente dell'ordine pubblico che decide, quindi, è quello che è con lei in Piazza Verdi.
Il dirigente dell'ordine pubblico che è in Piazza Verdi decide davanti ai miei occhi di portarsi col suo contingente in via Tolemaide, dove si trova immediatamente a dover fronteggiare dei manifestanti che cercano di
scendere. E quindi effettua le cariche.
Sì.
Grazie.
E una sola, con una precisazione brevissima, si ricorda che ora era quando succede questa cosa? Indicativamente, non
guardi,
pretendo che...
Ho scritto, lei mi l'ha letta prima la relazione, sinceramente l'ultimo pensiero,
no,
di chi era in piazza
in quel...
E le confermo che l'ultimo pensiero era quello di guardare l'orologio in quei frangenti, veramente siamo stati... oggetto di...
Sì, sì, questo non le ho chiesto questo, le ho chiesto una cosa molto più semplice, grazie.
Tambuscio per Fiandre, solo una precisazione, forse gliel'hanno già chiesto. Il dirigente di cui parla era il dottor Gaggiano?
Ripeto, potrei dire qualunque nome, non lo ricordo, ma dovrebbe essere...
Il dirigente di Piazza Verdi. Quindi
era sicuramente in Piazza Verdi.
Grazie.
Solo una precisazione, perché... difese poi l'hanno stoppato nuovamente rispetto a una cosa che aveva già detto prima. Nel momento in cui lei fa riferimento alla decisione del dirigente che si trovava in Piazza Verdi di portarsi verso via Tolemaide, in via Tolemaide erano già in atto un fronteggiamento tra manifestanti e forze dell'ordine o no?
Sì, sì. Cioè,
quindi c'era già una presenza di forze dell'ordine a contatto con i manifestanti?
Sì. Noi sentimmo delle esplosioni, credo di averlo precisato prima, e il dirigente del servizio si portò in quella direzione proprio per verificare, ritengo, dopo aver avuto contatti via radio con chi di dovere, la situazione in via Tolemaide.
Quindi non
già
fu,
provenivano.
Quindi non fu questo il primo contingente ad entrare in contatto con
Ma
i
assolutamente no, mi sembrava chiaro questo. Sì, sì, sì.
Allora, in conclusione, il PM ha chiesto l'acquisizione di un verbale d'arresto, la difesa non si è opposta, no?
Non si è opposta con questa precisazione.
Sì, vabbè, quello l'abbiamo già visto prima. Quindi il Tribunale acquisisce. Adesso guardiamo le richieste di acquisizione da parte della difesa.
Sono 4 verbali di arresto che sono stati compilati e eseguiti gli arresti da personale del battaglione Lombardia durante la carica di via Tolemaide. Sono gli arresti di cui ci ha parlato il capitano Bruno, senza poter far precisazioni, in quanto lui ha detto che ha continuato a guidare l'azione e gli arresti sono stati materialmente fatti da personale del battaglione Lombardia. Sono 4 persone che sono state arrestate in quelle circostanze, solo questo.
Ma
sul punto il PM al momento si oppone perché si chiameranno i verbalizzanti. Voglio dire, i verbali di arresto di cui ha chiesto l'acquisizione il pubblico ministero è un verbale di arresto di un soggetto identificato di cui ci ha riferito in udienza orora il verbalizzante di fatto, ci ha detto che chi ha proceduto all'arresto è deceduto e per questo abbiamo chiesto l'acquisizione. Se noi colleghiamo al capitano Bruno che ha detto di non avere provveduto e di aver partecipato a nessun arresto, di fatto questi quattro soggetti non sappiamo neanche i nomi, non sappiamo niente, non c'è stato nessun riferimento, si chiameranno i verbalizzanti e poi acquisiremo i verbali d'arresto.
Faccio solo notare che il verbale di arresto è atto di altro procedimento che non potrebbe entrare se non indicato in lista testi ritualmente. Il fatto che il test abbia descritto l'arresto, questa è una circostanza che è oggetto di testimonianza, ma il verbale di arresto secondo me è atto di altro procedimento. Comunque dico sinceramente che io, visto l'ora tarda e visto che poi è stato citato una delle persone arrestate, peraltro tutte archiviate, io rinuncio a questa produzione per il momento, al momento in cui verrà sentito il testimone.
Sì, invece c'erano le richieste di acquisizione invece dei filmati e delle foto che abbiamo, quindi si insiste sia per l'acquisizione dei reperti indicati al verbale della precedente udienza, che sono in parte coincidenti con quelli che sono stati ramostrati ai testi oggi, sia quelli appunto sia fotografici che filmati che sono stati ramostrati al capitano Bruno questa mani. Sono indicati i vari estremi nel verbale d'udienza dettagliatamente, la difesa ovviamente si insiste e nell'eventualità della decisione positiva del tribunale di produrre supporto digitale gli spezzoni che sono stati individuati nel verbale.
Mi associo alla richiesta.
Il pubblico ministero si oppone a questa richiesta, quantomeno con riferimento alla parte di documentazione videofotografica in cui il soggetto non ha riconosciuto se stesso. Io continuo a ricordare al tribunale l'ordinanza che è stata adottata di rigetto con riferimento al test ELAPI, in cui il test riconobbe il suo schieramento avanzare in Corso Torino, riconobbe le bottiglie Molotov lanciate nei piedi del suo reparto in Piazza Tommaseo, riconobbe il suo reparto schierato al di fuori del tunnel, riconobbe le barricate incendiate che erano state da lui indicate ed oggetto della sua deposizione, non fu in grado, perché mancava l'indicazione da questo punto di vista della sua persona, di indicare se medesimo dentro le immagini che erano state mostrate. Il Tribunale, su richiesta del Pubblico Ministero, ha rigettato questo tipo di acquisizione. Ripeto, non abbiamo il verbale e la trascrizione perché l'ordinanza fu fatta diversamente, quindi da questo punto di vista il Pubblico Ministero si richiama a quello che era l'ordinanza del Tribunale e chiede che quindi l'eventuale acquisizione della documentazione dimostrata dalla difesa sia limitata al materiale foto e video in cui viene effigiato il test. Qualora il Tribunale dovesse invece ritenere di acquisire, si chiede fin d'ora che il Tribunale voglia rivedere l'ordinanza con cui a suo tempo non aveva consentito l'acquisizione della documentazione video mostrata al test ELAPI, come da verbale d'udienza che era stato fatto due udienze fa, credo.
Scusatemi, è solo un'osservazione. Dal mio punto di vista la documentazione prodotta innanzitutto è documentazione prodotta in controprova, in quanto il capitano Bruno ha descritto una serie di azioni del suo reparto e di reazioni da parte dei manifestanti, tra cui i nostri assistiti. Se vogliamo entrare nello specifico, il capitano Bruno dice: abbiamo sfondato le barriere e i manifestanti ci hanno aggredito con spranghe e bastoni. In quelle foto si vedono i manifestanti che scappano proprio nella fase dello sfondamento senza spranghe e bastoni, e spranghe e bastoni le hanno semmai purtroppo i carabinieri. Quindi innanzitutto sono documenti in controprova, prima cosa. Altra osservazione è che la giurisprudenza, capisco che la creiamo visto la novità della situazione, udienza per udienza, però io guardo la disciplina della prova e dei documenti, non c'è scritto da nessuna parte che si possa produrre un documento solo se la situazione è osservata da un test, perché allora l'utilità della fotografia verrebbe veramente ridotta grandemente, perché c'è già il test, la fotografia è un riscontro. Il capitano Bruno ha riconosciuto il suo reparto, la situazione, non ha riconosciuto se stesso, ma questa norma, io non penso che neanche il Tribunale l'abbia mai esplicitata in questo senso, che è acquisibile la fotografia semplicemente, scusatemi, dicevo, nessuna norma dice che è acquisibile la fotografia in cui viene ritratto il test e basta, sarebbe veramente buffa la cosa, perché allora se abbiamo la ripresa di una rapina, il test non viene ripreso. Da ultimo devo dire che io speravo che il pubblico ministero non facesse questa opposizione, chiedesse semplicemente la trasmissione degli atti, visto che qui abbiamo visto un reato triste e grave commesso da appartenenti dei carabinieri, e era forse dovere del pubblico ministero accertarlo. E con questo chiudo.
Solo una precisazione che vorrei che venisse a verbale, lo stesso vale per i reperti che sono stati ramostrati al dottor Mondelli la scorsa udienza, quello che, perché mi sembra che non sia stato fatto riferimento dal collega. Anche in quelle le situazioni che sono state ramostrate ai testi sono state riconosciute, quindi a prescindere o meno dall'identificazione della figura del dottor Mondelli, piuttosto che l'importante è che siano riconosciuti i luoghi, le situazioni e in particolare l'azione che è stata descritta precedentemente nell'esame orale, quindi sia per l'uno che per l'altro test si insiste.
Avvocato Somovigo, difesa degli innocenti, solo per associarmi, e una specificazione sulla eccezione che ha fatto il pubblico ministero, cioè il pubblico ministero dice che nel caso che riguardava quel video, quel testimone, non è stato acquisito perché il testimone non si è riconosciuto. Lì mi pare che il Tribunale avesse impostato, e secondo noi era corretto impostarlo in quel modo, cioè era un profilo di rilevanza o irrilevanza del video. In quel caso si è ritenuto, credo correttamente, che il video non avesse superato il vaglio di rilevanza, perché il video era stato semplicemente proposto come un ausilio alla memoria del testimone che non aveva trovato alcun ausilio nell'uso di quel supporto. I video di cui richiediamo oggi l'acquisizione, a parte che per lo più i testimoni si sono riconosciuti, hanno riconosciuto le situazioni, le hanno descritte e si sono confrontate con il loro ricordo di fronte a quelle immagini che venivano proposte, ma in più, in particolare in relazione alle fotografie da ultimo ramostrate, a quelle che riguardavano il riconoscimento di del tonfa oppure di altri strumenti nelle mani dei carabinieri, è chiaro che non si è ramostrato al testimone perché si riconoscesse, ma perché indicasse se quello strumento è uno strumento in dotazione ai carabinieri oppure no. Il testimone ha risposto sul punto e la rilevanza per la difesa sta nella fotografia in sé, cioè il testimone ci ha aiutato a leggere con la fotografia, ma la rilevanza sta nella fotografia in sé ed è rilevante per la difesa anche in relazione ai reati contestati stabilire se le forze armate, le forze dell'ordine in quel caso utilizzavano solo strumenti in dotazione o se c'era un di più di offensività che avevano posto in campo, e poi questo sarà oggetto di discussione. Però sulla rilevanza non mi pare che ci sia molto da dire, mentre c'era da dire sulla rilevanza di immagini in generale che rappresentavano la città in quel giorno, che sono state proposte al testimone lapide del pubblico ministero perché le riconoscesse e quello non l'ha riconosciuta, e quindi sono rimaste immagini che di per sé non rappresentavano nulla che il pubblico ministero sapesse collegare alle fattispecie concrete contestate.
La Tribunale acquisisce documentazione fotografica e filmica della difesa sia perché trattasi di produzione in conto prova, sia perché vi è costante riferimento dei testimoni a tutto il contesto dell'azione da essi personalmente diretta. Va bene, a questo punto...
Scusi Presidente, il pubblico ministero aveva comunque fatto contestualmente, in caso comunque fosse preso questo tipo di...
Sì, in controprova, a questo punto il PM non è in controprova.
Ma il pubblico ministero può comunque fare una richiesta al Tribunale di rivedere un proprio provvedimento sulla base delle indicazioni e delle motivazioni che ha fatto precedentemente, e su questo chiedo che il Tribunale si voglia pronunciare.
Va bene, comunque sulla richiesta del PM il Tribunale si riserva, insomma la valuta magari con più approfonditamente. Abbiamo già avvisato che non c'è udienza la settimana prossima, no? Quindi ci vediamo al 7 di dicembre. Dico bene?
7? 7. Sì.
7 dicembre.
7 dicembre e depositeremo ovviamente per con congruo termine la lista dei testi da sentire.
Le successive vanno tutte avanti. Ecco, io metterei a verbale, già che lei è presente, perché credo che non l'abbiamo messo, che aveva dei problemi per l'udienza di giovedì. Non l'avevamo messo a verbale. Sì, la facciamo l'udienza, visto che non l'ha fatto, però mettiamola. Diciamo. Si dà atto che la... Perché anche la sua collega mi sembra che l'avesse detto. Cioè. Impedimento per l'udienza prossima mi sembra di no. Mi sembra. Ma comunque l'ho precisa, non c'è nessun problema. Dico semplicemente per dare atto che noi facciamo un'udienza straordinaria a cui però voi non potevate partecipare, quindi abbiamo messo dall'altro. Martedì successivo appunto il 7 dicembre, poi andiamo avanti di conseguenza, tranne poi la sospensione per le vacanze. Sì. 21 e poi riprendiamo per Epifania. Se volete, basta chiederlo. Basta chiederlo, siamo disponibili.